Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale. Giustifico i consiglieri Collarini, Pizzoni, Lucangeli, Minelli, Sigismondi. Nomino come scrutatori i signori consiglieri Polli, Marotta e Flagello. Apriamo la fase delle comunicazioni, se ci sono richieste di intervento, altrimenti procediamo con l'ordine del giorno. Se c'è qualche malfunzionamento è possibile prenotarsi. Ecco, consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente, per annunciare che abbiamo depositato una mozione con carattere d'urgenza che ha per oggetto l'alta velocità Metro-Etruria e quindi magari successivamente poi ne darò comunicazione. Grazie.
Allora sì, procederemo con la lettura della mozione al termine delle comunicazioni. Intanto sono state fatte le fotocopie che chiedo gentilmente di consegnare ai colleghi. Do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Grazie Presidente. Io volevo rivolgere un pensiero di vicinanza e di condivisione a chi ancora una volta è morto in mezzo alle onde del Mediterraneo, perché si muore anche per Natale, e di un barcone che conteneva, mi pare, 86 persone, 61 sono morti, con molti bambini anche, e 25 forse era meglio se morivano, perché sono state riportate nei lager libici. Non so se avete mai, se vi siete mai documentati su che cosa si subisce in questi luoghi, che forse sono per certi aspetti anche simili, se non peggiori, dei campi di concentramento di Auschwitz, eccetera. E tutto questo perché una nave, la Viking, che era lì, che aveva caricato solo 26 naufraghi, aveva chiesto, in base al decreto che io chiamo il decreto vigliacco, perché nemmeno in questo decreto si ha la decenza di chiamare le cose con il proprio nome in chiaro, era un decreto urgente, tant'è vero che è il decreto numero 1 del 2023, di gennaio 2023, è stato il primo decreto dell'anno in cui si dice che chi salva naufraghi deve chiedere in quale porto deve andare, e alla Viking, ovviamente in Sicilia, sud, è stato detto di raggiungere il porto più vicino, ovviamente Livorno, dove per andare e poi ritornare in zona 7 o 8 giorni di navigazione. Quindi nel decreto è scritto anche che quando una nave ha preso dei naufraghi e ha ricevuto l'assegnazione del porto, deve senza ritardi e mi pare velocemente, insomma c'è un altro avverbio, raggiungere il porto designato, ma non c'è nemmeno il coraggio di dire non si deve fermare a raccogliere altre persone che stanno morendo in mezzo alle onde, no, deve andare dritto, cioè non c'è scritto che ne deve salvare il meno possibile, e quindi sono morti questi e gli altri sono tornati in Libia. Nemmeno il coraggio di dire chiaramente come stanno le cose. Ancora voglio rivolgere un pensiero di tutte le persone che hanno a cuore la vita di tutti, ai bambini in particolare, perché il Natale, a mio avviso, è veramente la festa dei bambini, della vita che nasce, della speranza che dovrebbe, uso sempre il condizionale perché poi nella vita di tutti i giorni non è così, che dovrebbe rinnovarsi, riprendere e ridarci la speranza. Ma questi bambini che andrebbero coccolati e curati, come avviene nei nostri paesi, spesso nascono nei sotterranei, in mezzo alle bombe che tra l'altro costruiamo in Italia in larga abbondanza, basti pensare ad un luogo che è vicino Cagliari, che sta fornendo bombe ad alto potenziale e a grandi capacità di devastazione. L'Italia, modestamente, in questo è tra i primi paesi al mondo per la produzione di armi. Il pensiero va a questi bambini la cui vita vale quanto quella dei bambini dei paesi occidentali ricchi, Mi riferisco quindi ai bambini che, anziché venire alla luce, sono venuti al buio nei sotterranei degli ospedali dell'Ucraina, ai bambini della striscia di Gaza, ai bambini israeliani anche, a tutti i bambini che hanno subito, subiscono violenze di ogni genere, di cui l'umanità è responsabile, tutta, tutti noi siamo responsabili, in vario modo. Non pensiamo di non essere responsabili perché siamo lontani o perché non governiamo direttamente uno Stato. È nel piccolo, è nella capillarità che si risale, perché i metodi sono due normalmente, o quello...
Silenzio per favore.
O quello deduttivo o quello induttivo, possono essere anche complementari. Quindi il Natale significa condivisione e presa in carico di tutte le vite umane. Grazie.
Allora non ho altre richieste di intervento. Consigliere Camarota, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma volevamo fare gli auguri di buon lavoro al dottor Carsili, nuovo direttore generale dell'azienda ASL Umbria 2, dopo le dimissioni del precedente direttore Massimo De Fino, a conclusione, se vogliamo dire, di un'altra tappa, di una pagina scura della nostra sanità. E leggendo dai social, ma parlando anche con le persone, quotidianamente si assiste al turismo sanitario di nostri concittadini che non riescono a prendere con un'impegnativa una visita diagnostica nel nostro ospedale, nella nostra città. Oltre a dover aspettare giorni, settimane e mesi, debbono anche muoversi soprattutto al sud della nostra regione. Terni, Amelia e Narni sono, diciamo, le città che stanno ospitando i nostri concittadini malati. Oltre a questo, volevo anche intervenire su ciò che abbiamo appreso, insomma, dalla stampa e anche da un post del nostro sindaco, cioè della morte dell'avvocato Stefano Menicacci, che è comparsa anche nelle pagine nella bacheca del nostro sindaco. Menicacci è nato e vissuto a Foligno, è stato parlamentare del Movimento Sociale Italiano e anche storico avvocato di Stefano Delle Chiaie, estremista della destra più eversiva e fondatore di Avanguardia Nazionale, organizzazione neofascista e golpista che compare in molte indagini di diverse procure e in molti racconti di collaboratori di giustizia per rapporti con la criminalità organizzata, e coinvolto altresì in alcuni processi nell'ambito della strategia della tensione, come la strage di Piazza Fontana nel 1969 e la strage alla stazione di Bologna del 1980. Non è stato da meno lo stesso Menicacci, citato gli ultimi decenni in inchieste in altrettante procure nel nostro paese. Tra gli indagati anche nell'inchiesta sui sistemi criminali, coordinata dal magistrato Scarpinato, in cui si ipotizzava un piano di destabilizzazione nazionale attuato nel periodo delle stragi del 92 e 93. Quest'inchiesta supponeva un legame forte tra Cosa Nostra con pezzi della massoneria e dell'estremismo nero della destra più eversiva. A tale ipotesi lavorava anche il giudice Borsellino, prima di essere stato ucciso, e forse la sua agenda rossa che tutti conosciamo, che è scomparsa, riportava molte delle informazioni in merito. Nel luglio scorso Menicacci finisce agli arresti domiciliari con l'accusa di aver mentito ai PM di Caltanissetta che indagano sulle suddette stragi, in quanto aveva tentato di nascondere la presenza del suo assistito Delle Chiaie in Sicilia nelle settimane antecedenti alla strage di Capaci. Nei mesi scorsi la Corte d'Assise di Bologna ha inviato alla Procura la deposizione di Menicacci al processo sulla strage di Bologna per far valutare la veridicità delle sue dichiarazioni. È risaputo che il quinto uomo inchiodato dalla sentenza della Corte d'Assise sulla strage e condannato all'ergastolo è Paolo Bellini, il quale è vissuto a Foligno dal 77 all'81 con il falso nome di Roberto da Silva, e proprio Menicacci dichiarò di non essere mai stato a conoscenza della vera identità del da Silva. Insomma, alcuni aneddoti scomodi e pesanti che non ci fanno esprimere le stesse considerazioni postate dal sindaco Zuccarini. Virgolettato, amico di grande rigore morale e coerenza. Ed ovviamente non perché non siamo stati mai amici dell'avvocato. Pur nutrendo profondo rispetto di fronte alla morte, come molti altri cittadini ci sentiamo offesi e stigmatizziamo fortemente l'encomio che il primo cittadino ha lasciato ad un personaggio, come si dice nella nostra città, chiacchierato e avvolto da molti misteri legati a momenti tragici e drammatici del nostro paese. Foligno, medaglia d'argento al valor civile, città antifascista, è stata già sfregiata una volta, trovandosi ad accogliere la latitanza di un terrorista protagonista della strage alla stazione di Bologna. Avremmo evitato di farlo di nuovo. Grazie, Presidente.
Allora, se ci sono altre richieste di intervento da parte dei colleghi, poi come sempre al termine dell'intervento del sindaco, consigliere Flagello, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, volevo soltanto portare all'attenzione del Consiglio dei cittadini di Foligno l'importante mostra che questa mattina, di cui questa mattina c'è stata la presentazione con una conferenza stampa e a 130 anni quindi dalla nascita dell'artista spagnolo pittore surrealista Joan Miró e da 40 anni della sua morte, il comune di Foligno, quindi la città di Foligno, omaggia il maestro con una mostra a lui dedicata, veramente bellissima. Noi intanto abbiamo avuto un assaggio, e che partirà da domani 20 dicembre fino ad aprile 2024. La mostra è stata allestita al Palazzo Trinci, nella Sala degli Imperatori, a cura del dottor Alessandro Masi. Sono 47 opere tra litografie e serigrafie del maestro, dedicate in una prima parte dedicate a Maiorca, l'isola proprio che lui aveva scelto, dove aveva scelto di vivere, e l'altra dedicata a Gaudì, suo grande amico, che naturalmente è l'architetto della cattedrale. E la mostra è promossa dal comune di Foligno con il patrocinio della Regione Umbria e con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Foligno. Per questa mostra, che io veramente ce l'ho nel cuore perché proprio sono un'appassionata dell'artista, ringrazio l'assessore Barili, ringrazio tutta l'amministrazione, ringrazio il sindaco Stefano Zuccarini e ringrazio soprattutto l'assessore Barini, il responsabile dell'ufficio cultura Roberto Silvestri e Paola e Maura, e ringrazio anche l'assessore Michela Giuliani per tutta la collaborazione per questo importantissimo e bellissimo,
silenzio,
direi, progetto. Diciamo che si va sempre più verso una città sempre più accogliente sia per i folignati che per i turisti o chi fa un passaggio qui da noi a Foligno. La mostra è veramente molto molto bella e la mostra rientra anche questa nel percorso, in quel progetto che è stato avviato dal comune di Foligno, e cioè quindi i residenti del comune di Foligno che sono possessori di Foligno Card, ma lo possono prendere tutti, anzi andate a prendere la card, possono entrare gratuitamente alla mostra, come per tutti gli altri percorsi. Il 22 ci sarà anche un'altra mostra nella sala accanto, della copia della Madonna di Foligno che è stata in sostanza portata, l'ultimo ritrovamento fatto in Francia. E poi il 28 ci sarà un'altra mostra sempre a Palazzo Trinci del Crispoldi, quindi ecco un insieme di eventi veramente molto molto importanti e direi a favore proprio ecco, dei cittadini di Foligno e non solo. Grazie.
Allora non ho altre richieste di intervento a parte colleghi consiglieri, quindi procediamo con la comunicazione del sindaco e poi facciamo dare lettura al consigliere Fantauzzi della mozione urgenza, mozione presentata con urgenza, di modo che così almeno poi il consiglio si esprimerà. Do la parola al sindaco, prego.
Grazie presidente. No, io intervengo soltanto in replica all'intervento del consigliere Gammarota, del quale peraltro ho ascoltato soltanto la parte terminale. Per dire che io non devo giustificare nulla davanti a questo consesso o ad altro consesso sulle parole date e espresse nei confronti dell'onorevole Minicacci, al quale mi lega un'amicizia d'antica data e un rapporto di stima che confermo in ogni sua parola. L'onorevole Minicacci è stato la storia, ha fatto parte della storia della città di Foligno insieme ad altri onorevoli di varie aree dell'arco costituzionale, dalla DC al PC, e tutti insieme hanno contribuito a fare grande questa città di Foligno. Era inoltre uno straordinario professionista come avvocato, un esimio penalista dal quale c'era solo da imparare. Io capisco che il consigliere Gammarota sia abituato alla giustizia sommaria di certa ideologia di sinistra. Per me una persona, fino a quando non è condannata, è una persona innocente. Il fatto che sia stato posto agli arresti domiciliari all'età di 90 anni, per me è più una debolezza di questo Stato che non un punto di forza, perché credo che sia stato un atto poco sensibile, diciamo così. Per il resto, quello di cui si è occupato l'avvocato lo ha fatto all'interno delle leggi professionali e ha serbato quel giusto e sacrosanto diritto di riservatezza e di segretezza che deve esercitare ogni avvocato, per cui i segreti che custodiva li custodiva da professionisti e viva Dio non doveva divulgarli. Ha fatto il suo mestiere, ha difeso le persone che riteneva opportuno difendere, come ogni avvocato fa nella sua vita, e non può pagare per questo un pegno che non merita come professionista. Lo facciamo tutti i giorni noi come avvocati e ci mancherebbe che ci poniamo il diritto di giudicare un nostro cliente senza nemmeno uno straccio di procedimento. Quindi non capisco questa polemica sinceramente sterile, ma penso che qualifichi chi la fa. Volete continuare a agitare il fenomeno dell'antifascismo in Italia, del governo fascista e di queste cose? Mi seppellirete da soli, non ho altro da dire su questo.
Allora chiedo al consigliere Fantauzzi se può dare lettura della mozione che ha presentato con urgenza. Abbiamo consegnato il testo ai colleghi, prego.
Sì, grazie presidente, do lettura della mozione che ha per oggetto Alta Velocità Metitruria, premesso che da diversi mesi si è riacceso il dibattito sulla realizzazione della stazione ferroviaria Alta Velocità denominata Metitruria. Il progetto di questa stazione aleggia da anni sull'agenda per le politiche infrastrutturali dell'Umbria fin dal Piano Regionale dei Trasporti 2014-2024 ed ora è propugnato all'attuale Giunta regionale con particolare determinazione. Evidenziato che la volontà degli attuali decisori è di realizzare una stazione da localizzare in una posizione più o meno centrale tra le province di Siena, Arezzo e Perugia, le location individuate per tale stazione, da ultimo Creti, dopo che per anni erano in ballo Ricutino, Farnese e Chiusi, tuttavia risultano oggettivamente non funzionali a nessuno dei tre capoluoghi citati e men che meno alle rispettive province, causa distanza dal rispettivo centro urbano aggravata dalla mancanza di efficienti collegamenti ferroviari. La scelta di Creti in particolare, da ultimo proclamata con forza dall'assessore regionale Merasecche, imporrebbe ai potenziali utenti umbri addirittura un doppio trasbordo, il primo alla stazione storica di Arezzo e il secondo tornando indietro a Creti, ove prendere i treni veloci verso nord e verso sud, prospettiva assolutamente assurda. Tale scelta inappetibile andrà a discapito della qualità di utenza, che quindi non raggiungerà i numeri potenziali previsti, facendo svanire ogni utilità della nuova stazione. L'assurdo della stazione di Creti per gli umbri è provato anche dai tempi necessari in automobile, non meno di 50 minuti da Perugia, 70 da Assisi, 90 da Foligno, 115 da Spoleto, 90 da Gubbio Gualdo, ovvero un servizio ancora meno appetibile di quanto è stata a Terontola per oltre 100 anni. Tale scelta sarà devastante per tutta l'Umbria, ma soprattutto per quei territori più emarginati, a confine con le Marche, che costringeranno i propri abitanti a prendere l'alta velocità a Fano a Pesaro o addirittura in terra toscana, anziché come oggi prenderla almeno nel proprio capoluogo di regione. Considerato che è invece di tutt'altra appetibilità quel servizio che una volta saliti in vettura a Fontiveggio nelle altre città dell'Umbria, Bastia, Assisi, Foligno, Spoleto e Terni, consente di non cambiare più fino a destinazione, sia essa Firenze, Bologna, Milano, Torino, non a caso l'unico Frecciarossa esistente da Fontiveggio, pur ad orario scomodo, ha visto un successo di utenza tre volte superiore a quanto a suo tempo stimato da Trenitalia, a circa 200 passeggeri giorno a fronte dei 60 previsti. La politica dei prezzi di Trenitalia, simile al low cost aereo, offre la possibilità di usare i Frecciarossa anche a lavoratori e studenti, oltre che a turisti, come mostrano i dati di utenza appena richiamati. 3 o 4 coppie di Frecciarossa al giorno partenti da Terni, o meglio partenti da Roma con uscita da Orte, dai binari della direttissima Roma-Firenze verso l'Umbria, consentirebbe di servire 5 province, Viterbo, parte di Rieti, Terni, Perugia, Arezzo, un bacino di utenza di oltre 1,5 milioni di cittadini italiani, con città di grande attrattiva turistica e l'aeroporto internazionale dell'Umbria, San Francesco di Assisi. La stessa città di Arezzo si sta ribellando alla scelta di Creti, trovandosi obbligata per andare da nord a scendere verso sud a 20 km dalla propria storica stazione, peraltro ora già servita da treni Frecciarossa, che invece perderà con la stazione di Creti. Sarebbe molto opportuno che Perugia faccia squadra con Arezzo, Terni, con Assisi, Foligno e Spoleto, ma poi con tutte le altre umbre pur lontane dai binari delle ferrovie, Città di Castello, Gubbio e tutto il suo comprensorio, Todi eccetera, per un servizio capace di unire tutta l'Umbria e fare sistema con le province vicine a beneficio dell'intero assetto ferroviario del centro Italia. Ritenuto indispensabile che Perugia, capoluogo di regione, risulti finalmente inserita nel sistema nazionale alta velocità di rete, che già vede servire con i Frecciarossa circa 70 città lontane più di Perugia dai binari alta velocità, quali Bolzano, Udine, Trieste, Padova, Treviso, Genova, Pisa, Livorno, Ancona, Pescara, Bari, Taranto, Lecce, Potenza, Sibari, Reggio Calabria, migliaia di studenti e professionisti dell'Umbria e ora abbiano col resto della nazione un collegamento e connessione non più umilianti, bensì al passo coi tempi, anche la vasta platea di turismo nazionale e internazionale deve trovare naturale facilità a raggiungere la città dell'Umbria, le città dell'Umbria, ponendo fine allo scandalo che da Firenze a Perugia oppure da Roma a Perugia sovente ci vuole più tempo che dall'estero alla capitale al capoluogo toscano. Ritenuto inoltre che appaiono prive di fondamento le argomentazioni contro i Frecciarossa in Umbria adotte dalla Regione, Presidente Tesei, Assessore Merasecche, che costa troppo, virgolettato, e sarebbe più efficiente raggiungere i treni Freccia a Creti e a Orte, sempre virgolettato. Infatti molte città relative regioni, anzi citate, non pagano nulla per il servizio Frecciarossa nella propria storica stazione, altre città pagano molto meno dell'Umbria. In ogni caso l'Umbria potrebbe finanziare il servizio utile e appetito dei Frecciarossa, stornando parte dei molti soldi che ora versa ogni anno a Trenitalia per treni regionali e interregionali di bassissima utenza. Farebbe bene l'Umbria a reclamare i rimborsi da parte di Toscana e Lazio per l'innegabile servizio che i treni regionali veloci umbri, pagati esclusivamente dall'Umbria, svolgono nel territorio metropolitano di Firenze e Roma. Richiamato infine che studi dell'Università Federico II di Napoli hanno dimostrato che le città e i territori italiani raggiunti dal servizio alta velocità ferroviaria mostrano incrementi di PIL per un valore medio del 7%, per promuovere l'economia regionale del turismo pesce di qualità, è indispensabile offrire dei collegamenti adeguati. Si dovrebbe lavorare all'implementazione dei treni freccia anche verso sud, atteso che Perugia è tradizionale meta di studio universitario per moltissimi studenti e studentesse provenienti dalle regioni del Mezzogiorno, nonché sede di lavoro e abitazione di molti lavoratori. Si avrebbe così un collegamento diretto a Fontivegge-Reggio Calabria e Fontivegge-Lecce in circa 7 ore senza mai cambiare il luogo delle attuali 15 ore necessarie col Pullman. Con tale servizio a Frecciarossa, sia da nord che da sud, l'Umbria sarebbe raggiungibile e godibile anche in un solo giorno, creando dal nulla flussi o modalità di turismo, specie festivo e prefestivo, ora inesistente. Si chiede quindi a Sindaco e Giunta l'impegno a intraprendere un nuovo approccio culturale, un nuovo percorso interlocutorio con i diversi soggetti istituzionali e portatori di interessi, al fine di assicurare all'Umbria intera adeguati collegamenti ferroviari veloci con il nord e il sud del paese tramite 3 o 4 coppie al giorno di Frecciarossa. Grazie.
Allora, abbiamo dato lettura della mozione presentata con urgenza. Ho la richiesta del consigliere Polli, immagino sia attinente alla tematica dell'urgenza. Prego.
Sì, grazie Presidente. Parlo a nome del gruppo della Lega, non tanto per, diciamo che l'intervento è per non condividere l'urgenza della mozione, ma non per bloccare la mozione, ci mancherebbe, non è questo lo spirito della mia volontà, del mio pensiero e del nostro pensiero, è quello di dover dedicare a un argomento così importante che è assolutamente condivisibile una maggiore attenzione. Sicuramente non al termine di un consiglio comunale con 10 punti e sicuramente senza una adeguata preparazione in merito, sia da parte ovviamente da parte dei consiglieri che si trovano questa mozione urgente. Io ritengo che debba essere rimandata sicuramente al prossimo consiglio, ma perché no anche a una commissione dedicata dove magari è possibile invitare qualcuno di rilievo regionale che possa aggiornarci in maniera adeguata. Questa è una proposta che faccio alla, penso, seconda commissione. E questo è il nostro giudizio, quindi la volontà di rimandare al prossimo consiglio la mozione.
Allora, quindi il consigliere Polli ha espresso il suo parere a nome del gruppo sulla non urgenza della mozione presentata, quindi a questo punto, come di consueto, procediamo con la votazione sull'urgenza. Do comunque la parola al consigliere capogruppo Calligari.
Grazie Presidente. A nome del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia sposiamo la tesi del collega Riccardo Polli. A nostro avviso è opportuno un passaggio in commissione, quindi ci rimettiamo al coordinatore Domenico Lini se e poi vorrà convocare questa commissione per poi magari rimandarla ad un prossimo consiglio comunale. Grazie.
Sempre sull'urgenza, consigliera Flagello, prego.
Grazie Presidente, sì, anche noi come gruppo di Forza Italia siamo sulla linea appena presentata, espressa dal consigliere Polli, se non altro per approfondire l'argomento, perché effettivamente un argomento così importante lo leggiamo soltanto ora, quindi preferiamo approfondirlo prima di poter votare questa mozione. Grazie Presidente.
Allora, consigliere Cammarota, prego. Sempre sull'urgenza, chiaramente.
No, io credo che questo argomento è talmente importante, fa specie, insomma, che il capogruppo di un gruppo che governa questa città viene a sapere e a conoscere questo tema da un documento che proviene dall'opposizione. Io speravo che la maggioranza era più che preparata.
Silenzio per favore, ecco, ricordo che è sull'urgenza l'intervento, sì. Prego.
No, speravo appunto che la maggioranza era più che preparata a discutere questo tema, invece sembra che ha bisogno di commissioni, di approfondimenti e quindi, come dire, l'amministrazione non ha preso questo tema con serietà. Di questo ne prendiamo atto e aspettiamo il prossimo consiglio comunale per dibatterla. Grazie.
Consigliere Barbetti sull'urgenza, prego.
Grazie Presidente, io non è per polemica, ma di questo argomento si è dibattuto tantissimo, è un problema grave e urgente per l'Umbria e credo che per una volta sola in 4 anni e mezzo si poteva avere anche l'unanimità su questa mozione, ma non ci speravo più, perché ormai abbiamo visto che il principio è respingere sempre e comunque, quindi prendo atto, però stiamo perdendo un'occasione, perché i servizi di collegamento sono primari e principali per una regione che è molto mal collegata come la nostra, per cui anticipare e approvare una mozione che è chiarissima, di cui se ne vede assolutamente la necessità, sia una presa di posizione pregiudiziale, come sempre. Grazie.
Allora, consigliere Fantauzzi, lei ha proposto la mozione con urgenza, quindi immagino sia a favore. Prego.
No, più sull'ordine dei lavori, Presidente, grazie, nel senso che ho ascoltato...
Ancora non abbiamo iniziato l'ordine del giorno, quindi l'ordine dei lavori...
No, però per precisione regolamentare, io ho ascoltato adesso i colleghi della minoranza dire, della maggioranza, forse è un'aspettativa, dire la rimandiamo in seconda commissione. No, il regolamento prevede che se si dovesse bocciare l'urgenza, comunque al prossimo consiglio comunale va in discussione, no?
Esatto.
Per chiarire, ecco.
Tutto sì, qui. Esatto. Allora apriamo la votazione sull'urgenza, grazie. Manca la consigliera Filena e il sindaco. Allora, il Consiglio si è espresso con un voto negativo riguardo l'urgenza della mozione, che quindi sarà, come ha ricordato poc'anzi il consigliere Fantauzzi, calendarizzata nel prossimo Consiglio Comunale. I voti a favore sono stati 6 da parte dei consiglieri Marotta, Silvestri, Patriarchi, Fantauzzi, Gammarota e Barbetti. Iniziamo quindi con l'ordine del giorno, che prevede al punto numero 1 l'approvazione verbale seduta consiliare del 13 novembre 2023. Chiedo cortesemente di aprire la votazione, grazie. Anche i consiglieri Galligari, Di Nicola, Flagello e Polli. Do lettura dell'esito della votazione riguardo il verbale. Verbale approvato con 16 voti favorevoli e l'astensione da parte di 4 consiglieri, Gammarota, Silvestri, Barbetti e Patriarchi. Procediamo con il punto successivo, accorpamento porzione sedime stradale, ai sensi della legge numero 448 del 98, tratto di viabilità comunale denominata Via Edmondo De Amicis, infrazione Sant'Eraclio. Do la parola all'assessore Golinelli, prego.
Grazie Presidente. L'area è sita nel comune di Foligno ed è censita come ente urbano al catasto del Regno al foglio 239, particella 1399 della superficie di metri quadrati 695, classificata come terreno seminativo arborato. Risulta destinata a viabilità comunale consolidata da oltre 20 anni, gravata da uso pubblico. Vi è la disponibilità alla cessione gratuita che è pervenuta al Comune di Foligno da parte dei signori Piermarini Luciana e Piermarini Feliciano, con proprietari ciascuno al 50%. Ritenuto che la porzione censita al catasto terreni al foglio 239, particella 1399 della superficie di metri quadrati 695 costituisce una porzione di sedime della viabilità comunale denominata Via Edmondo De Amicis, si propone quanto segue: di prendere atto della dichiarazione di disponibilità alla cessione gratuita pervenuta al Comune di Foligno con nota protocollo 45/2031 del 5 luglio 2022 e protocollo 72.370 del 2 ottobre 2023 da parte dei comproprietari. Si propone di procedere all'accorpamento del demanio strade della porzione che costituisce area di sedime stradale della viabilità comunale denominata Via Edmondo De Amicis, censita al catasto terreni al foglio 239, particella 1399 della superficie complessiva di metri quadrati 695, in quanto destinata a strada e utilizzata ad uso pubblico da oltre 20 anni. Si propone di dare mandato al dirigente dei lavori pubblici di attivarsi per tutti gli atti necessari per la formalizzazione. Questa pratica ha fatto il suo passaggio in seconda commissione con esito positivo.
Apriamo il dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non ho richieste, procediamo con la fase delle repliche. Procediamo con la fase delle dichiarazioni di voto. Apriamo la votazione, grazie. Mancano i voti del sindaco e del consigliere Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione riguardo il punto in oggetto. La pratica è approvata con 13 voti favorevoli e l'astensione da parte di 4 consiglieri: Barbetti, Marotta, Silvestri, Patriarchi. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Mancano i voti del consigliere Lini, Filena, Gammarota e Galligari. Manca il voto del consigliere Fantauzzi. Do lettura dell'esito del voto riguardo l'immunità di eseguibilità, 13 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri, Marotta, Silvestri, Barbetti, Patriarchi, Gammarota, Fantauzzi. Procediamo con il punto successivo, regolamento comunale dei musei della città di Foligno, approvazione. Do la parola all'assessore Barili, prego.
Grazie Presidente, se mi consentito rimango seduto che debbo comunque sintetizzare alcune note e quindi mi avvalgo anche della relazione che l'architetto Silvestri ha predisposto per presentare questo regolamento. Dopo il rituale passaggio in commissione si sottopone all'approvazione del Consiglio il regolamento dei musei della città di Foligno, che rappresenta uno strumento per rendere concreta la valorizzazione del circuito museale cittadino e anche per rispondere a un dettato normativo che nasce addirittura nel 2001, un codice etico dei musei dell'ICOM, l'International Council of Museums, quindi organismo internazionale che sovrintende a questo sistema, e ha un atto di indirizzo ministeriale diramato con decreto del 10 maggio 2001 che ovviamente rifacendosi a indicazioni sovranazionali ha sottolineato l'esigenza che ciascun museo barra comune nel caso di specie si dotasse di un regolamento che ne definisse la natura giuridica, l'organizzazione, individuando con precisione gli elementi di questo regolamento. In particolare si trattava di denominazione, sede, finalità, funzioni, ordinamento interno, patrimonio, personale, assetto finanziario, gestione e cura delle collezioni, servizio al pubblico, partecipazione. Sottolineo questo passaggio perché poi vedrete che lo scheletro del regolamento ripropone in modo preciso, chiaro, evidente e anche completo proprio questo schema che di fatto è imposto. Dopo molti anni la concretezza a queste previsioni è stata data da un decreto ministeriale del MIBACT, il numero 113 del 21 febbraio 2018, che ha stabilito i livelli minimi uniformi di qualità per i musei ed ha attivato il sistema museale nazionale. L'allegato 1 a questo decreto ministeriale, la sezione 1, considera quale standard minimo per il riconoscimento dei musei l'adozione di un regolamento in linea con lo stesso decreto ministeriale. Quindi siamo passati al 2018, è chiaro che questo passaggio deve essere necessariamente attuato attraverso l'intervento della Regione Umbria. La Regione Umbria, applicando l'articolo 5 del decreto ministeriale che ho appena ricordato, ha dato avvio a questo procedimento di riconoscimento e accreditamento dei musei regionali non statali ed ha attuato con due delibere, la delibera giunta regionale 26 del 2019 e la successiva, la numero 111 del 2020, con l'adozione di livelli uniformi di qualità. Foligno, il Comune di Foligno, ha aderito a questa previsione e a quel punto è nato un procedimento che ha determinato proprio l'elaborazione da parte della Regione di schemi e questionari di autovalutazione. Siamo arrivati ad oggi perché siamo finalmente pronti a che tutto questo meccanismo abbia concreta attuazione. Quali sono i benefici dell'adozione di questo regolamento museale? Intanto che saremo parte di un sistema nazionale, che avremo maggior facilità nell'acquisizione di contributi e finanziamenti, anche se mi sento dire per la verità ultimamente di contributi e finanziamenti Palazzo Zinci in modo particolare, ma non soltanto, è riuscita ad ottenerne. E altro aspetto non secondario è che l'adozione di questo regolamento consentirà un costante monitoraggio standard e anche, mi sento di dire, imparziale, mettiamola così, della qualità dei nostri musei. E peraltro, e ho sostanzialmente finito nel rappresentarvi che con riferimento a specifiche domande o chiarimenti che vorrete sottoporci, potrà rispondere l'architetto Roberto Silvestri, che è il padre di questo regolamento, ci ha lavorato e ha approfondito il tutto. Devo ringraziare lui, ovviamente gli uffici, perché è un altro passaggio, mi sento di dire oggi, doveroso in un percorso di ottimizzazione e di miglioramento della nostra proposta culturale che, consentitemi anche questo, ma non devo fare altro, grazie all'intervento della consigliera capogruppo Daniela Flagello, è un percorso che stiamo attuando con grande attenzione, un grande sforzo, ma anche con grande soddisfazione. Tutti gli appuntamenti imminenti che sono stati appena ricordati da Daniela ne sono fedele testimonianza. Quindi dicevo, se ci sono domande, richieste e chiarimenti sullo schema del regolamento, l'architetto Silvestri è a vostra completa disposizione. Grazie.
Apriamo la fase del dibattito. Ci sono richieste di intervento. Procediamo alla fase delle repliche. Apriamo la fase di dichiarazione di voto. Apriamo la votazione. Grazie. Mancano i consiglieri De Felicis e Gammarota. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 13 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri. Marotta, Barbetti, Fantauzzi, Silvestri, Patriarchi, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Mancano i voti dei consiglieri Di Nicola, Flagello e Gammarota. Anche riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole da parte del Consiglio con 13 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri Marotta, Patriarchi, Silvestri, Fantauzzi, Barbetti e Gammarota. Allora adesso chiedo cortesemente un po' di silenzio e di attenzione anche al consigliere Fantauzzi come capogruppo, perché ricordo, come è già accennato in capigruppo, che questi punti all'ordine del giorno, con in particolare il numero 4 addizionale comunale all'IRPEF, il numero 5 l'imposta municipale propria IMU, il numero 6 documento unico di programmazione DUP 2024-2026 e l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, così come l'emendamento alla pratica numero 5, l'imposta municipale propria IMU, che andrà a leggere l'assessore nell'esposizione, che sarà unica, prevede un'unica fase di dibattito e un'unica fase di repliche. Chiaramente i tempi saranno doppi, però poi si procederà singolarmente con le dichiarazioni di voto e le votazioni per ogni singolo punto. Quindi nell'ordine il numero 4, IRPEF, il numero 5, prima l'emendamento e quindi poi la pratica eventualmente emendata, il numero 6, che è il DUP, e il numero 7, approvazione di bilancio previsione. Quindi adesso apriamo la fase del dibattito dopo l'esposizione dell'assessore Collinelli, e quindi ripeto, sarà un'unica fase di dibattito e un'unica fase di replica, e con tempi doppi. Do la parola all'assessore Ugolinelli, prego.
Presidente, allora, per quanto riguarda l'addizionale comunale dell'IRPEF, anche per il 2024 questo comune intende confermare le aliquote del 2023 senza alcun incremento, e cioè vi ricordo quali sono questi scaglioni e queste aliquote. Per il reddito fino a 15.000 euro l'aliquota dell'addizionale è pari allo 0,55%, da euro 15.000 a 28.000 l'addizionale sarà dello 0,65%, da 28.000 euro a 50.000 lo 0,70%, oltre 50.000 euro lo 0,80%, quindi sono le stesse aliquote dell'anno 2023. Ci sarà anche l'esenzione per i redditi non superiori a 12.000 euro. Il gettito atteso per il 2024 sarà pari a 4.240.000 euro. Quindi il Comune di Foligno ha lasciato 4 aliquote di addizionale invece di ridurre a 3 gli scaglioni come ha previsto la legge finanziaria per le aliquote IRPEF, finanziaria appunto che ancora non è stata approvata. Altri comuni come Spoleto, Perugia, Terni applicano un'aliquota unica massima piatta dello 0,80%, quindi questo comune e questa amministrazione non ha usato la leva fiscale con l'aumento delle imposte per chiudere in equilibrio il bilancio. Per quanto riguarda, come dicevo, il 2024, la legge finanziaria, che è in corso di approvazione, accorperà da 4 aliquote a 3 aliquote le aliquote dell'IRPEF. Lo scorso 9 novembre è stata siglata un'intesa in conferenza unificata fra il governo e le regioni, che ha previsto che verrà data ai comuni la possibilità di mantenere i 4 scaglioni anche per il 2024. Appunto, in virtù di questa cosa, il Comune di Foligno ha mantenuto invariati 4 scaglioni come nel 2023. Questo per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF. Passiamo ora al punto numero 5, imposta municipale IMU, approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2024. Allora, do lettura all'emendamento. Proposta di emendamento ex articolo 16 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale sulla proposta di deliberazione consiliare avente oggetto l'imposta municipale propria IMU approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2024. Con riferimento alla proposta di delibera numero 90 del 14 novembre 2023 in oggetto, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6 ter della legge numero 170/2023, che così dispone, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto di cui l'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019 numero 160, e dall'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione dell'aliquota e del limite dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze decorre dall'anno d'imposta 2025. Il sottoscritto sindaco, per uniformarsi alla norma sopra indicata, presenta il seguente emendamento al punto numero 1 della proposta. Abbiamo il testo della proposta e il testo emendato. Quindi il testo della proposta è di stabilire per l'imposta municipale propria le aliquote per l'anno di imposta 2024 come indicate nel prospetto allegato alla presente delibera redatto in conformità alle disposizioni della legge 27 dicembre 2019 numero 160 e del decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il testo emendato invece è il seguente. Punto numero 1 della proposta di delibera numero 90/2023. di stabilire quindi per l'imposta municipale propria le aliquote per l'anno di imposta 2024 come indicate nel prospetto aliquote IMU 2024 allegato alla presente delibera, dando atto che le stesse sono confermate rispetto alle aliquote dell'anno 2023. In altre parole, vengono riconfermate le aliquote del 2023. Quindi, siccome appunto per effetto degli arrotondamenti, prima il prospetto era con due arrotondamenti, nella versione invece che è stata allegata in precedenza alla delibera, gli arrotondamenti erano tre. Quindi,
silenzio, sì, per favore.
È proposto di riconfermare le aliquote, poiché la norma lo dava questa possibilità, identiche all'anno 2023. E anche di prevedere, così come in passato, per gli immobili inagibili l'aliquota dell'8,6 per mille ridotta alla metà. Questo principalmente sono diciamo quello che prende in esame questo emendamento, e questa cosa invece, queste modifiche entreranno in vigore dal 2025, cioè quindi manteniamo tutto invariato rispetto all'anno 2023. E quindi vi ricordo adesso quali sono le aliquote. Praticamente l'aliquota ordinaria nel comune di Foligno viene confermata al 10,10 per mille, che è inferiore all'aliquota massima, che è pari al 10,6, che è applicata in molti altri comuni umbri. Perugia, per esempio, applica come aliquota ordinaria il 10,60 per mille, stesso Terni, stesso Spoleto, a Spello c'è il 10,60 per mille, la stessa cosa ad Assisi. Ecco, per quanto riguarda i fabbricati di categoria D, l'aliquota applicata è pari all'8,89% e invece l'aliquota applicata sugli immobili di categoria D5, che sarebbero le banche, l'aliquota è lo 9,10%. Per i fabbricati inagibili o inabitabili, anche qui, appunto, in virtù anche dell'emendamento, è stato possibile applicare l'aliquota dell'8,60 per mille ridotta alla metà e non l'aliquota quindi ordinaria. Questo principalmente quello che riguarda appunto l'IMU e con l'emendamento. Passiamo ora all'esame del punto numero 6, documento unico di programmazione DUP anno 2024-26, nota di aggiornamento. Allora, la nota di aggiornamento al DUP riguarda l'aggiornamento della parte principalmente descrittiva e principalmente tabellare del DUP in base al bilancio di previsione 2024-2026. Vi ricordo che il DUP è stato approvato il 19 ottobre 2023. Quella di cui appunto parliamo oggi è la nota di aggiornamento. La sua approvazione, appunto, della nota è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Il DUP si articola in due sezioni, la strategica e l'operativa. Si articola inoltre in missioni e programmi. All'interno di esso troviamo la divisione dello stesso in varie aree del comune, quindi il sociale, le scuole, il turismo, la cultura, lo sport, l'urbanistica, l'agricoltura. Vengono riconfermate tutte le politiche già in essere per gli anni 2024-2026 nelle varie aree del comune e quindi per il sociale, la cultura, il turismo. Questo comune rivolge particolare attenzione al sociale, infatti si riconfermano gli stessi livelli di spesa che abbiamo visto negli anni passati. Viene mantenuto un alto livello delle manifestazioni, sia culturali che sportive, che rendono la città viva in ogni periodo dell'anno. Nel 2024 avremo il Giro d'Italia nel mese di maggio, il Rally nel mese di marzo. All'interno del DUP poi c'è tutta una sezione contenente gli interventi del PNRR, sia nativi che non. Per quanto riguarda il personale, allegato al bilancio di previsione c'è il piano triennale del personale. L'articolo 6 del decreto legge numero 80 del 2022 ha inserito il piano triennale dei fabbisogni di personale nel PIAO, Pertanto, a seguito di detto intervento normativo, la parte 2 della sezione operativa del DUP definisce unicamente per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Sempre in questa sezione del DUP si dà atto della verifica dei presupposti assunzionali, in particolare il rispetto del Comune di Foligno, del principio di riduzione della spesa del personale rispetto alla media del 2011-2013, come riscontrato nell'ultimo consuntivo approvato nel 2022, che è stata pari ad euro 12.847.757 contro i 14.254.744 del 2011-2013, del parametro di spesa del personale rispetto ai limiti assunzionali in ciascuna delle tre annualità del bilancio, sempre al di sotto del 27% delle entrate correnti, la percentuale prevista in tutte le tre annualità intorno al 26,5%. Ricordo infatti che il Comune di Foligno da questo punto di vista è un comune virtuoso. Inoltre vengono stimati e quantificati gli oneri destinati a rinnovi contrattuali e vengono individuate le relative coperture finanziarie. Le previsioni di bilancio coprono la dotazione organica attuale, sia i posti vacanti che quelli coperti. La spesa del personale 2024 sarà pari ad euro 13.402.368. Alla nota di aggiornamento al DUP vi è il parere favorevole del revisore dei conti. Allora, passiamo ora al punto numero 7, quindi approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Allora, come già avevo anticipato prima, non vi sarà alcun incremento delle tasse, come già poi abbiamo anche detto e evidenziato nel corso della prima commissione. Questa amministrazione infatti ha particolare interesse nei confronti delle imprese e dei cittadini. Un bilancio che costituisce un vero e proprio documento programmatico che potrà essere migliorato con successive variazioni. Entriamo ora nel merito di alcune delle entrate e delle uscite. Il nostro, tra le principali appunto voci di entrata, di entrate tributarie, abbiamo l'IMU, che è il cui importo è pari ad euro 10.320.000, entrate da recupero evasione IMU pari ad euro 1.500.000, il gettito dell'addizionale comunale IRPEF, che è pari ad euro 4.240.000, il gettito del recupero TARI pari ad euro 220.000. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, le principali per il 2024 saranno pari a euro 770.000 per le concessioni cimiteriali, euro 855.000 per i canoni di locazione, euro 488.362 per i censi e canoni, le entrate derivanti dal canone unico patrimoniali pari ad euro 968.570. Inoltre, sempre fra le entrate extra tributarie, abbiamo altre poste significative. Sanzioni del codice della strada pari ad euro 3.300.000, entrate per diritti di segreteria pari ad euro 127.800, i proventi derivanti dai parchimetri pari ad euro 407.000, i proventi derivanti dalle lampade votive pari ad euro 262.000, i proventi dei servizi cimiteriali pari ad euro 170.000, i proventi delle mense scolastiche pari ad euro 750.000, i proventi degli asili nido pari ad euro 360.000, i proventi delle farmacie comunali pari ad euro 195.000. Le entrate destinate al finanziamento delle spese di investimento. Allora, saranno l'alienazione di beni immobili previste nel dettaglio pavi pari ad euro 1.200.000, entrati derivanti dagli oneri di urbanizzazione pari ad euro 1.150.000, proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali pari ad euro 270.000, introiti per il trasferimento di diritti di superficie pari ad euro 225.000. Questo sul fronte delle entrate. Per quanto riguarda le spese, abbiamo la spesa corrente e la spesa in conto capitale. Fra la spesa corrente, il totale del 2024 sarà pari ad euro 56.682.468,76. Le principali voci che la compongono sono, nell'ordine, il costo del personale, che ammonta ad euro 14.024.588, i costi per servizi, quindi utenze, compresa la pubblica illuminazione, pari ad euro 2.710.500, la manutenzione delle strade e la segnaletica, pari ad euro 1.489.000, la manutenzione del verde pubblico, pari ad euro 683.000, la manutenzione delle scuole, patrimonio e cimiteri, pari ad euro 284.040, contratti di servizio per il trasporto pubblico, pari ad euro 678.000, la ristorazione scolastica, pari ad euro 784.000, i servizi per l'assistenza scolastica, pari ad euro 575.646, i contratti per gli asili nido, euro 408.000, contratto per la gestione del museo auditorium e la biblioteca, pari ad euro 512.038, l'integrazione delle rette per minori, pari ad euro 492.216, la sanità pubblica, pari ad euro 213.475. Questo per quanto riguarda la spesa corrente. Per quanto concerne la spesa in conto capitale, questa ammonta complessivamente ad euro 19.845.554,59. Ci sono tutti gli investimenti del programma triennale, degli investimenti pari ad euro 11.455.643,30. Ci sono gli interventi del PNRR che sono pari ad euro 380.000. E per quanto riguarda poi altre voci significative del bilancio di previsione 2024-2026, abbiamo i fondi vari di riserva, quindi il fondo riserva che è pari ad euro 188.644, il fondo rinnovo contrattuale pari ad euro 47.000 e il fondo crediti di dubbia esigibilità che è pari a 4.963.316,40. Ricordo che è completamente rispettato l'obbligo imposto dallo Stato del fondo di crediti di dubbia esigibilità finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria per l'anno 2024. Abbiamo poi un altro fondo, sempre fra i fondi, che è il fondo liti potenziali, il cui stanziamento è pari a 50.000 euro. C'è inoltre il fondo di solidarietà che è pari a 7.978.545,96 sulla base dei dati pubblicati dal Ministero degli Interni. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha dato parere favorevole al bilancio di previsione 2024-2026, attestandone la completa congruità ai principi della finanza pubblica. C'è il voto favorevole della Commissione Consiliare e della maggioranza dei consiglieri per l'approvazione. Vorrei ringraziare il Sindaco, la Giunta, i consiglieri tutti e tutto il personale del Comune, in particolare la dottoressa Marchi e la dottoressa Casciola per l'impegno e per aver raggiunto questo importante risultato per il Comune e per la città, per aver approvato il bilancio entro il mese di dicembre, come prevede il nuovo principio contabile introdotto il 25 luglio 2023 per tutti i Comuni.
Allora apriamo la fase del dibattito. Se ci sono richieste di intervento, ricordo che i tempi sono doppi e che questa fase del dibattito e delle repliche è un'unica fase per tutte le pratiche, quindi dopo non ci sarà la possibilità di riprenotarsi o di richiedere la parola al riguardo. Lo faccio presente adesso a scanso di equivoci, anche se l'ho già specificato in conferenza dei capigruppo. Consigliera Flagello, prego.
Sì, grazie Presidente. No, niente, io volevo brevemente, anche perché queste pratiche sono state ampiamente già discusse anche all'interno delle varie sedute di prima commissione consiliare. E io quindi per tutte e quattro le pratiche che sono molto importanti per la vita economica finanziaria dell'ente. Ringrazio, va bene, innanzitutto l'amministrazione, il sindaco in prima persona, ma ringrazio, ecco, l'assessore Elisabetta Colinelli e gli uffici finanziari nella persona della dottoressa Marchi, la dottoressa Casciola e la dottoressa Fiorani. Quindi grazie per il lavoro svolto in così breve tempo e avete permesso di poter far approvare in tempi celeri entro dicembre, per cui, ecco, sono cambiati anche i termini quest'anno, quindi entro dicembre abbiamo dovuto insomma approvare questi importanti documenti per, come dicevo appunto prima, la vita dell'ente comunale. E questo documento, che è così costruito, è stato portato quindi all'attenzione oggi del Consiglio Comunale e di tutti i cittadini, sintetizza in un certo senso proprio il processo decisionale sia politico e a fianco naturalmente finanziario, perché le risorse, cioè l'attività politica naturalmente si fa con le risorse che si hanno a disposizione, e si è cercato di fare il miglior modo possibile, e appunto quello che ha appena detto la dottoressa Ugolinelli è proprio quello di andare verso un rispetto degli equilibri finanziari, ma il rispetto anche delle esigenze di tutti i cittadini. E questo ce lo siamo sempre ripromessi come amministrazione. E, naturalmente sono scelte di questa amministrazione esplicitate appunto in questo documento, che riguarda un'ottica annuale e triennale e che si tiene conto appunto delle indicazioni e dei principi che sono stati però introdotti ultimamente e recentemente. Quindi si tratta di un percorso ormai abbastanza complesso, con tutte le novità che ci sono state diciamo in un certo senso imposte e in questi ultimi anni, e quindi è complicato anche la presenza di ulteriori limiti e vincoli che si sono presentati e che rende sempre più laborioso la redazione di questo documento, mantenendo appunto gli equilibri però parziali e generali. Appunto per questo ringrazio l'attività dell'assessore Colinelli e degli uffici preposti. E per quanto riguarda poi l'attività di governo, quindi l'attività vera e propria politica, sia per quanto riguarda il DUP che per quanto riguarda il bilancio di previsione, possiamo dire che si è concretizzato, no, in una serie di scelte fatte, è stato seguito un percorso sicuramente non facile, ma anche con tempi molto ristretti, come dicevamo, però ecco appunto si è concretizzato questi documenti, quindi questo documento, in una serie di scelte relative appunto alla gestione in tutte le varie forme, in tutti i vari settori, quindi la gestione finanziaria prima di tutto, la gestione futura, anche presente e futura, anche del personale, anche degli investimenti, dell'indebitamento che è stato fatto per creare delle situazioni favorevoli alla vita della città, dell'imposizione, quindi come abbiamo detto prima e ben l'ha detto l'assessore, dell'imposizione tributaria, al fine appunto di assicurare negli anni non solo quello che è il principio, no, di ogni ente dell'equilibrio finanziario tra appunto le entrate e le uscite, un vero e proprio, no, fattore economico, ma anche per dare la massima soddisfazione ai cittadini che sono amministrati appunto dall'ente, e quindi alla luce comunque sia, come dicevo prima, delle risorse che abbiamo a disposizione. Quindi è stato fatto fatto il massimo in questo, è potevamo naturalmente agire anche in questi campi, tipo come ha accennato la dottoressa Grinelli dell'IMU e dell'addizionale, per poter fare più cassa, ma questo non l'abbiamo fatto perché appunto abbiamo voluto mantenere le stesse percentuali e quindi lo stesso carico tributario degli anni precedenti, nonostante potevamo, ci è concesso insomma farlo, quindi nonostante quello abbiamo mantenuto invariati il carico tributario. E quindi ecco, per la realizzazione quindi di fini sociali e per la promozione quindi dello sviluppo economico della nostra città, economico e civile della nostra comunità. Quindi penso che sia un documento congruo, un documento coerente, un documento dove possiamo vedere dove l'amministrazione vuole andare, dove vuole in sostanza creare una città come più attrattiva, come ho detto anche nelle fasi delle comunicazioni, anche in quel settore. E quindi diciamo che una città affidabile e un'affidabilità e una credibilità proprio di questo ente. Quindi grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla stesura di questa documentazione. Grazie.
Do la parola alla consigliera Barbetti.
Grazie Presidente. Io volevo chiedere un chiarimento sulla cifra totale dei mutui contratti in questo quadriennio. Credo di saperlo, però volevo la conferma. E poi volevo ancora un chiarimento sugli accantonamenti e eventuali contenziosi che appunto sono in sospeso e che sono prevedibili. Grazie.
Ecco, per precisione dico alla consigliera Barbetti se ha altre domande o interventi, ecco, per la fase del dibattito, ecco. Allora finiamo gli interventi, così se ci sono altre domande poi l'assessore o la dirigente possono rispondere. Consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. Ma io intanto, pur apprezzando che anche il Comune di Foligno quest'anno approva il bilancio entro la fine dell'anno, perché ormai era diventata quasi una normalità approvarlo dopo, ma questo è un po' per tutti. Noi per esempio in provincia abbiamo finito ieri la sessione di bilancio e abbiamo approvato proprio nella giornata scorsa, quindi questo è certamente positivo. Io già sempre per restare un po' nella parte un po' più tecnico-burocratica, già in commissione avevo evidenziato e avevo posto una domanda specifica da questo punto di vista: come mai, a differenza di altri enti, ad esempio la provincia di Perugia, che ha separato le approvazioni del DUP e l'approvazione del bilancio in due sedute distinte, sia di commissione che di bilancio, per ottemperare la sentenza della Cassazione del 3 novembre scorso, che era intervenuta su questo punto. Poi la dirigente ha giustificato questa decisione dicendo che nella realtà, siccome questo non è l'approvazione del DUP ma l'aggiornamento, la nota di aggiornamento del DUP, e quindi così giustificata, diciamo che sono ovviamente interpretazioni, ma per un fatto diciamo puramente formale, anche se a volte, come sappiamo, la forma fa anche sostanza. Io volevo porre l'accento su alcune questioni che reputo importanti. Intanto ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto e anche nell'illustrazione che il Comune non ha apportato aumenti nella imposizione, diciamo. Questo è vero ovviamente in parte perché sappiamo che la Tari, che comunque è stata aumentata quest'anno che stiamo vivendo, e i cittadini l'hanno, ai noi, l'abbiamo, anzi non l'hanno, l'abbiamo vista in maniera molto, anche molto importante secondo me, anche in termini di impatto economico-finanziario, sia diciamo le utenze private che le utenze diciamo commerciali, imprenditoriali, e che non è certo una piccola cosa, anche perché questo, ai noi, non si accompagna a un miglioramento del servizio in questo caso, ma evidentemente al contrario, e basta poi sentire, come dire, le opinioni diffuse che hanno i cittadini, giustamente. Un'altra cosa al cui per la verità non è la prima volta che pongo l'attenzione è quello che il DUP, come ho avuto modo più volte di dire, è un po' un libro dei sogni in cui si mettono delle cose nel piano triennale, poi man mano che si sposta avanti con gli anni si spostano come un gioco a Tetris anche molti di quelle cose che sono state messe. Io ebbi modo di evidenziare ad esempio una cosa che riguarda il territorio dove abito, che un'opera particolarmente importante, che è la realizzazione della nuova viabilità di piano regolatore in località Scafali, era stata messa fin dal 2019 per l'anno dopo, e poi man mano è scalata, e adesso me la ritrovo con i principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2024, la Rua Lima, con a sinistra una parolina che rappresenta già una, come dire, una chiusura della speranza, perché fonte di finanziamento alienazioni, e quando c'è, sappiamo per esperienza che quando c'è la fonte di finanziamento deve provenire dalle alienazioni, probabilmente vedremo anche il prossimo anno scivolare ulteriormente in avanti questa cosa, evidentemente, e ce ne sono anche altre di fonti di finanziamento alienazioni che sicuramente vedremo scivolare in avanti senza vederne, ai noi, la realizzazione. Un'altra questione che volevo, che poi l'ha accennata adesso la collega Barbetti, noi abbiamo visto che con l'accensione dell'ultimo mutuo abbiamo aumentato del 44% l'indebitamento di questo ente, e stavo guardando per esempio che ovviamente questo poi ha chiaramente una ricaduta nella parte corrente, perché poi bisogna prendere da lì le risorse per far fronte sia in termini di interessi passivi che in termini di pagamento in quota capitale. Vedo che siamo arrivati a 438.000 euro circa, lo 0,77% della quota degli interessi passivi, che ovviamente sono tutte risorse che andiamo a sottrarre a quelli che possono essere le erogazioni dei beni e servizi. Ora, non voglio entrare nella discussione che contrarre un mutuo per fare sostanzialmente delle manutenzioni ordinarie, perché poi questo è il fatto, perché poi è questo quello che abbiamo, che stiamo vedendo, ma non sono certo io a dover dare giudizi di legittimità di questa cosa, ci mancherebbe. Permettetemi però di dire che quando si realizza una manutenzione ordinaria, e questo lo faccio veramente al di fuori della polemica, ma perché è anche abbastanza antipatico vedere una certa propaganda, no? Quando si fa una manutenzione ordinaria dovuta, e magari attingendo a fonti di finanziamento di un certo tipo, come dicevo, dire la città cambia volto, insomma, ci vuole, secondo me, un po' di, come dire, di eccesso di propaganda, perché magari far cambiare volto una città non è asfaltare una strada, ma cambiarne una parte significativa, o cambiarne l'impostazione, o cambiarne la modalità di vivibilità e di accesso del territorio cittadino da parte dei proprietari della città, che siamo tutti cittadini. Ma questo ovviamente è solamente un punto di vista. Un altro aspetto che volevo evidenziare è quello che questa amministrazione ne ha fatto, come dire, una bandiera, anzi forse la più importante bandiera, al punto che il sindaco si è tenuto per sé la delega sulla sicurezza. Devo dire che questa amministrazione è stata particolarmente fortunata da questo punto di vista, perché appena arrivò, io mi ricordo che ci fu quella specie di sparatoria lì in piazzetta, che insomma, quello dove sta, non mi ricordo come si chiamava la piazza dove sta quell'affare di Temer, no? La cosa, okay. Piazza Permarini, sì, ok.
Silenzio, per favore.
E dopo aver annunciato nelle settimane scorse l'installazione di 104 telecamere, eccetera, eccetera, c'è stata una sequenza, una catena di furti mai vista prima d'ora in questa città. Evidentemente, veramente si è particolarmente sfortunati. Oppure, pur apprezzando, perché per quanto mi riguarda noi apprezziamo il fatto che la città si sia dotata, abbia incrementato la sua dotazione di strumenti passivi di controllo, perché sappiamo che le telecamere sono strumenti passivi, nel senso che registrano quello che succede, quando possono farlo, quando non vengono poi, ovviamente, come si suol dire tecnicamente, accecate, eccetera, eccetera, ma quindi assolutamente positivo. Ma se questo non viene accompagnato anche da strumenti attivi, cioè quella di una presenza maggiore, costante nel territorio di forze dell'ordine, è chiaro che questo diventa, come dire, se non va a vanificare questo tipo di diciamo impegno maggiore, perché chiaramente mettere altre 104 telecamere è un impegno di un certo tipo, anche in termini finanziari, economico-finanziari, quindi e anche di gestione, di manutenzione, eccetera, ma se poi, per esempio, non andiamo a risolvere il problema che ormai si trascina da anni, ma anche da prima di questa amministrazione, del problema della polizia municipale, è evidente che ci abbiamo sempre, come dire, una parte che non funziona, e quella parte che non funziona è quella più importante, che, permettetemelo di dire, non è che può essere risolta dall'aprire un ufficio di rappresentanza, di presidio in piazza Matteotti, perché come abbiamo, o tagliare la siepe di piazza Matteotti, perché come abbiamo visto non risolve assolutamente niente. Per risolvere bisogna mettere in condizione la polizia municipale di poter operare nel pieno delle funzioni, e quindi come hanno fatto, per esempio, perché sappiamo un contenzioso annoso che non riguarda solo questo comune, ma tanti comuni hanno risolto positivamente, anche qui andrebbe fatto, e soprattutto andrebbe poi ampliato l'organico per far sì che abbiamo la possibilità di un maggior presidio sul territorio cittadino, perché come abbiamo visto, come i fatti di questi giorni, di queste settimane, che hanno colpito anche un nostro collega a cui sono state rubate le lampade del natalizie, quindi perché sappiamo che chiaramente i sistemi passivi di rilievo di queste situazioni hanno dei limiti oggettivi che chiaramente non possono sostituire in nessun modo quello che è anche un effetto deterrenza che c'è in una città, in un territorio dove le forze dell'ordine presidiano con passaggi regolari e continuativi nel tempo, perché chiaramente poi questo diventa molto molto più efficace. Quindi chiudo dicendo, va bene il fatto che approviamo anche in questo ente il bilancio nei tempi dovuti, perché poi quando si approvano i bilanci di previsione dell'anno successivo, nell'anno successivo diventano parzialmente dei bilanci di previsione, perché in realtà è così che dovrebbe funzionare, e chiaramente si stanno evidenziando tutta una serie di criticità che poi chiaramente anche i numeri mettono certamente in evidenza. Grazie.
Allora, se ci sono altre richieste di intervento in questa fase del dibattito, allora chiedo se vuole intervenire l'assessore. Prego.
Grazie Presidente. Allora, volevo rispondere. Allora, in primis alla consigliera Barbetti. Allora, l'accantonamento di 50.000 euro che è stato fatto al fondo per le liti potenziali è un dato stimato sulla base dei contenziosi in essere e è congruo, perché vi è anche il parere dei revisori dei conti. Per quanto riguarda invece i mutui, allora nel 2020 sono stati, aveva chiesto quanti erano, no? Mi sembra nel 2020, io li ho suddivisi. Nel 2020 abbiamo 1.512.419, nel 2021 315.000 euro e nel 2022 4.165.935. Sono tutti mutui contratti per fare delle opere e degli investimenti. Per esempio, nel 2020 sono stati in parte contratti per la palestra, e questo è un mutuo anche a tasso zero. Nel 2021 ci sono dei mutui per lavori da fare, delle manutenzioni straordinarie al Treggio e alle Conce. Nel 2022 una parte dei mutui sono andati per la manutenzione straordinaria delle strade e un'altra parte sono andati invece per l'acquisto del ex capannone Fils. E in tutto questo abbiamo fatto i nostri calcoli e abbiamo visto che a conto economico c'è una completa sostenibilità per quanto riguarda appunto le rate e quant'altro. Questo mi sembra che per quanto riguarda invece il consigliere Fantauzzi, allora questo comune non ha assolutamente aumentato le tasse e le imposte. La Tari non è, da un paio di anni a questa parte, non decide nulla il comune di Foligno, ma appunto le tariffe sono fissate da ARERA sulla base del PEF di VUS. Quindi non sono dei tributi su cui noi possiamo intervenire. Per quanto riguarda il discorso delle telecamere, è stato completamente completato tutto l'investimento e quindi è giunto a termine il discorso delle telecamere, è stata completamente completata quest'opera. C'erano poi delle altre richieste? Non mi sembra, non so. Ah, sulla nota d'aggiornamento sul DUP c'era un parere che diceva che potevamo approvare, ecco, questa è la nota del 15 dicembre 2023, che nelle sedute consiliari si possono approvare sia i bilanci preventivi che la nota di aggiornamento al DUP, anche perché questo comune il DUP l'aveva approvato il 19 ottobre 2023. Quella che noi siamo andati a approvare ora è la nota di aggiornamento, non è il DUP, e quindi si poteva fare appunto questa cosa nella stessa seduta consiliare.
Allora, apriamo la fase delle repliche. Ricordo che nella fase repliche i tempi sono doppi e possono intervenire i capigruppo. Se ci sono richieste. Allora, consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente, ma io brevissimamente per in replica a quanto appena affermato l'assessore, questa storia del ma non decidiamo noi le tariffe, diciamo, della Tari, se fosse così, questo significherebbe che tutti i comuni d'Italia avrebbero più o meno lo stesso andamento, ma non è così, perché noi sappiamo che la nuova normativa applica, diciamo, certi coefficienti di aumento o di stabilità in base a quello che è l'efficienza del gestore che raccoglie, che fa il servizio rifiuti. Quindi, oltretutto, il cittadino Folignate, quindi me compreso, di questi tecnicismi non è che se proprio come dire, dice adesso mi vedo aumentare la Tari di 40-50 euro per quello che riguarda alcune abitazioni, ma per esempio per quanto riguarda alcune situazioni di imprenditoriali ben di più di queste cifre, e allora sto tranquillo perché non è stato il comune di Foligno ma è stata l'ARERA. Il punto è sempre la efficienza di quello che è il servizio applicato dal gestore, perché questo è il punto. Tra l'altro, in questo caso noi sappiamo che il gestore è un gestore a partecipazione totalmente pubblica, di cui questo comune ha il 48% di proprietà. Quindi non è che, perché ogni volta che, siccome ormai siamo arrivati al terzo aumento, se non vado errato, della Tari da quando si è aperta questa consiliatura, ogni volta ci sentiamo ripetere ma non è colpa nostra, perché l'ARERA è l'ARERA. L'ARERA non fa altro che applicare una normativa nazionale che stabilisce alcuni parametri. Ci sono dei comuni anche in Umbria, non è che dobbiamo andarli a cercare in Lombardia o in Trentino o in Val d'Aosta, ci sono comuni in Umbria che non hanno subito aumenti, perché evidentemente l'efficienza, il grado di efficienza dei costi del gestore ha fatto sì che non c'era bisogno di applicare aumenti. Quindi è chiaro che è anche giusto per certi aspetti che il tutto è legato sempre del grado di efficienza. E oltretutto ci aggiungiamo, nel caso nostro a Foligno, non solo il grado di efficienza, diciamo, economico-aziendale dell'azienda gestrice, ma soprattutto, e anche qui è quello che poi interessa particolarmente i cittadini, il grado di efficienza in quello che vedono quotidianamente, sia in termini di pulizia della città sia in termini di efficienza del raccolto dei rifiuti. Questo è il punto, perché poi sembra quasi che diceva noi ci siamo stati sfortunati, siamo stati pescati dalla tombola e è stato l'aumento. No, ci sono delle motivazioni precise su cui si può e si deve intervenire.
Do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Grazie, un'ultimissima precisazione, cioè il milione sempre di mutuo che figura nel 2023 va sommato agli altri tre? Perché vedo 1.500.000 e rotti nel 2020, 315.000 nel 2021, 4.165.000 nel 2022 e poi vedo ancora 1.000.000 nel 2023. Sì. Quindi siamo praticamente, eravamo senza quello a 5.999.000 con quello.
Poi diamo la parola all'assessore.
Quello del 2023 è in fase di definizione. Ho capito.
Assessore, se attende che termini la consigliera sì. Barbetti. Prego, assessore.
Quello diceva di 1.000.000 è del 2023, eventualmente va sommato a quello, io le ho detto dal 2019 fino al 2022, quindi eventualmente va sommato a quello del 2022. E questo. Per quanto riguarda invece il discorso della Tari del consigliere Fantauzzi, oggi non stiamo parlando delle tariffe Tari, cioè all'ordine del giorno ci sono, c'è l'IMU, c'è l'addizionale comunale, non vengono approvate le tariffe della Tari che saranno approvate entro il 30 aprile 2024. E quindi nel bilancio noi abbiamo appostato l'importo del 2023 senza ammettere nessun aumento rispetto al 2023. Tutto si è sentito.
Do la parola al consigliere Gammarota.
Sì, grazie Presidente. In replica approfitto anche poi nel mio intervento di toccare alcuni punti. Innanzitutto, come spesso accade, sottolineo l'assenza dell'intera giunta, tranne un paio di assessori che si intercambiano nel documento, nei documenti più importanti che portiamo in questo consesso. Dal sindaco al vice sindaco ad altri assessori, come sempre, sono assenti in consiglio comunale, soprattutto nei momenti più importanti come quello di oggi. Per quanto riguarda due battute sul discorso Tari, ha ragione chi mi ha preceduto, ha ragione anche lei, assessore, che non è all'ordine del giorno, però eviterei lo slogan che ricordiamo, insomma, dei primissimi centrodestra: basta tasse, no tasse, nel senso che è vero che l'IMU e l'IRL, l'addizionale, insomma, non vengono mutate, ma è anche vero, come abbiamo visto, un sostanziale incremento della Tari, come è stato sottolineato, anno dopo anno, che è, come dire, non è l'ARERA che si sveglia la mattina e lo decide, ma dipende anche da un malfunzionamento dei servizi e dell'azienda che gestisce quei servizi, e lo sappiamo bene. Come anche il discorso dei mutui, le poche cose che questa amministrazione fa, le fa con i mutui. E, come dire, è anche tempo, no? Vista l'inflazione che viviamo, di andare ad accendere mutui su mutui. E con una battuta, diciamo anche molto dubbia, perché è vero che che la manutenzione straordinaria ricade come spesa di investimento, ma non quella ordinaria. Quindi il mutuo che è stato messo, che ho chiamato scherzosamente mutuo elettorale, per il rifacimento come manutenzione ordinaria di diverse strade, vie della nostra città, io credo, come molti credono, che sia molto dubbio. Tra le entrate lei menzionava quelle extra tributarie, quelle inerenti 700.000 rotti, se non erro, dei servizi museali, scusate, cimiteriali. Vi chiedo cortesemente, visto che ognuno di noi, insomma, ha qualche caro al cimitero, di soffermarsi ai bagni del cimitero. Perché se una piccolissima quota di queste entrate venissero spese per il rifacimento di quei bagni, sarebbe, come dire, un decoro per le famiglie, i cittadini, i nostri concittadini che si recano al cimitero, non quotidianamente, ma insomma almeno settimanalmente. En passant sui vari temi che tocchiamo, diciamo, con il DUP e con il bilancio, si tratterebbe, diciamo, per lo più di fare un copia e incolla degli interventi che abbiamo sostenuto in quest'aula anno dopo anno, per sottolineare, insomma, la mancanza di, anzi, diciamo, la predisposizione di questa amministrazione a limitarsi all'amministrazione del mero ordinario quotidiano. En passant su alcuni temi, iniziando da quello della cultura, che prima veniva elogiata nelle comunicazioni con alcuni e anche dall'assessore, quando ravvisiamo, e più volte l'ho detto, voglio usare questa parola brutale, un genocidio proprio di alcune attività culturali che hanno garantito nel tempo sperimentazione e protagonismo giovanile, che da questa amministrazione, da questo assessorato alla cultura, sono state del tutto snobbate. E se ancora continuano le proprie attività, lo dobbiamo, e diciamo grazie, alla Fondazione Cassa di Risparmio.
Passando per il tema sociale e la socialità, sappiamo, diciamo, che molti comuni di questa regione hanno difficoltà ad intercettare i finanziamenti del PNRR, molto spesso per mancanza di organico o anche per pressappochismo nell'amministrazione. E infatti la razionalizzazione dei servizi che abbiamo più volte portato anche in questo Consiglio Comunale ne sono l'esempio. Aggiungo anche la socialità, perché più spesso riscontriamo, in primis riscontro, una richiesta di spazi da parte delle associazioni che sono il corpo vivo della nostra città, a cui non c'è alcuna risposta. Un esempio su tutte le attività che svolgono in maniera volontaria l'associazione che si occupa di didattica e di mantenere, insegnare anche la lingua, una lingua straniera, in questo caso la lingua albanese, ai bambini di seconda e terza generazione. Abbiamo incontrato con il sindaco in quest'aula l'ambasciatore della Macedonia del Sud e il vice ministro all'istruzione. Anch'io ero presente come presidente, come vicepresidente del Consiglio Comunale. È un'associazione che dal 93 lavora fino al Covid con degli spazi che hanno avuto, insomma, e che oggi si trovano a pagare affitti per degli spazi privati. È incredibile, questo è uno degli esempi, come tante associazioni si incontrano nei bar o si incontrano a casa di un membro dell'associazione, perché in questa città non è possibile, per uno spazio che c'era, quello del CESVOL, comunque inadeguato, avere una casa dell'associazionismo. Occuparsi di questo significa garantire anche lo stare insieme delle persone che molto spesso, come dire, si spengono anche nella loro solitudine. Sull'urbanistica e sul piano regolatore al palo, mi sono stancato di dirlo, era uno dei primi punti del vostro programma. Passo al centro storico. Da poco residente in centro storico, partecipo alle riunioni dell'associazione del centro storico e vi invito l'assessore al centro storico, l'assessore Giuliani, anche lei a venire ad ascoltare le problematicità che ci sono. Le problematicità che ci sono e che vengono sottolineate direttamente dai residenti, come anche dagli operatori economici e commerciali, che più spesso al sottoscritto hanno detto: chi è l'assessore al centro storico? L'assessore Giuliani. Chi è l'assessore Giuliani? Proprio per far capire, come dire, l'ascolto e il protagonismo che sia su questo tema, che tocca anche il discorso della sicurezza.
Silenzio,
perché
per favore.
Qui abbiamo aspettato 4 anni per avere le telecamere, scusate colleghi, per avere le telecamere, e ha ragione chi diceva che questo intervento, un intervento meramente passivo. Dove sono quegli attivi di un altro cavallo di battaglia di questa amministrazione, e che, come leggiamo, diciamo, proprio oggi nei quotidiani in web, ondata di furti nella nostra città. Negli ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, in questi giorni, c'è un'ondata di furti nella nostra città. Che cosa fa questa amministrazione che tanto spesso lei annuisce, assessore Cesaro? Ma io mi ricordo quando lei dai banchi dell'opposizione puntava il dito: silenzio, deve
silenzio,
stare zitto,
per favore,
stare zitto.
Abbassiamo i toni, ci sono io per mantenere, abbassiamo i toni per cortesia, invito
deve
tutti quanti,
perché se non
silenzio,
lo fa,
abbassiamo i toni,
io.
Il Presidente lo fa. E quindi chiedo cortesemente, certo, a ognuno di noi di rispettare il proprio ruolo.
È democrazia, la conosce, assessore?
Chiedo cortesemente il silenzio, per favore. Siamo in fase
lei
di replica.
Ha questo refrain di interrompere.
Silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Chiedo cortesemente silenzio e di abbassare i toni da entrambe le parti, per favore. Grazie.
Posso, Presidente?
Silenzio, per favore. Silenzio, per favore.
No,
permettiamo.
Nervosismo. Il nervosismo è che dopo
di terminare al consigliere.
Vice sindaco
per cortesia, facciamo terminare il consigliere.
lei ha un altro
c'è
comportamento.
Possibilità per
altri
tutti
suoi
di
colleghi
intervenire,
no. Sono
c'è un tasto per prenotarsi
sempre di
e poi c'è un ordine,
ok? E adesso
silenzio
basta.
Per cortesia.
E adesso basta. Quindi diciamo che per quanto riguarda la sicurezza, un vostro cavallo di battaglia, come spesso mi sono sgolato a dirlo in questa in quest'aula, ci vuole un piano integrato. Che cosa significa? Tutta una serie di interventi diversificati che mirano un solo obiettivo. Ma qui ci sono solo le telecamere, c'è qualcos'altro? Mi dite se ci sono altri interventi e in particolare mi dite come intendete affrontare questa ondata di furti che colpisce i nostri concittadini. In ultimo, ambiente, mobilità sostenibile e viabilità. Su questo sono contento che il vice sindaco è tornato in aula, perché mi deve spiegare come ci sono frazioni di serie A e frazioni di serie B. Presenterò nelle prossime settimane ancora un'interrogazione per quanto riguarda la situazione di San Giovanni Profiamma, che conosce benissimo e che ho portato in quest'aula in più di un'occasione. L'8 giugno scorso, ben 6 mesi fa, su richiesta, dopo che insomma hanno aspettato parecchio, il sindaco, il vice sindaco, l'ingegner Castellani hanno incontrato i rappresentanti dei cittadini che si sono mobilitati ormai da 2 anni e mezzo per diverse problematicità, semplici ma importanti.
L'invito a concludere.
Sto concludendo, Presidente, grazie. E in quell'occasione la risposta che è stata data era che non se, ma la risposta era sì, nelle prossime settimane saremmo voi intervenuti con 4 dossi per la limitazione della velocità. Ad oggi non ce n'è neanche uno, ci sono soltanto dei cartelli 30 che sono stati messi per il divieto insomma del superamento della velocità, quindi le cosiddette zone 30, che sappiamo benissimo non si costituiscono con il mero cartello orizzontale, e come dire anche problemi inerenti alla complanare, che sappiamo benissimo la parallela che dovrebbe aiutare il traffico in quella frazione. Insomma, ad oggi non c'è stata nessuna risposta e penso, vice sindaco Meloni, che lei quell'incontro se lo ricorda molto bene. Quindi su questo ho concluso, anche perché ho finito il tempo, e la ringrazio, Presidente.
Allora, se ci sono altre richieste di intervento, fase di replica, altrimenti poi procediamo con le dichiarazioni di voto e andremo, come ricordo, a procedere singolarmente con le dichiarazioni di voto dei singoli punti e in particolar modo sul punto numero 5 anticiperemo prima la votazione sull'emendamento e poi sul testo eventualmente emendato. Quindi, se non ci sono richieste, procediamo con le dichiarazioni di voto. Allora procediamo con le dichiarazioni di voto relative al punto numero 4, addizionale comunale all'IRPEF anno 2024, conferma delle aliquote in vigore. Allora, c'ho una prenotazione all'assessore Meloni. Non so.
Sì, prima di dichiarare il suo voto volevo.
Si era prenotato sulle repliche?
Sì,
certo. Prego, non avevo visto la prenotazione.
Io non ho facoltà di voto, quindi per forza. Presidente. Grazie, Presidente. Ma io volevo semplicemente un pochino replicare all'intervento piuttosto deciso sia nei toni che nei modi del consigliere Cammarota, ma cioè per quanto riguarda il PNRR noi abbiamo il problema inverso, che è quello di riuscire, in virtù dei numerosissimi finanziamenti che abbiamo ottenuti, a rispettare tutti i tempi che sono previsti. Ad oggi li stiamo rispettando, non posso negare che tutti gli uffici, ma se mi permettete forse un pochino più quelli di mia competenza, perché faccio i lavori pubblici, sono sotto pressione, ma ad oggi stiamo rispettando tutti i termini, tutti i lavori stanno andando avanti e sicuramente la città è in chiarissimo, è evidente è stato di miglioramento sotto ogni profilo, sicuramente dovuto anche da finanziamenti che abbiamo intercettato e che sono dovuti al PNRR, oltre a tante altre infrastrutture che sono state fatte e costruite con risorse comunali, come ad esempio la palestra e quant'altro. Adesso sul dosso, ne metteremo un altro a San Giovanni Profiamma, quindi va bene, uno già è stato messo prima della chiesa, ma io posso anche comprendere che ora ci accingiamo inevitabilmente all'inizio di una campagna elettorale che da qui a 6 mesi praticamente si vota, e quindi è evidente che ognuno fa il suo mestiere e l'opposizione fa il suo, e quindi inevitabilmente evidenzia un'ondata di furti che, da come è stata descritta, degna di da premio Nobel, mi consentirà, per l'enfasi e per ciò che è successo, di qualche furto in più che c'è stato indubbiamente nei giorni scorsi. Ma descrivere la situazione, su che cosa stiamo facendo, perché ci sono stati qualche furto in più, come se ci sia un coprifuoco nella città, mi sembra che risulta poco credibile. Insomma, credo che ognuno di noi questa sera sia perfettamente in grado di raggiungere la macchina senza correre pericoli drammatici. Se ci sono stati furti, qualcosa già si è mosso, che io sappia, però indubbiamente è vero, e ci attiveremo sotto questo aspetto per quello che è di nostra competenza. Però la drammaticità che viene descritta è sicuramente fuorviante e non risponde al vero. Altre situazioni, poi non è che sono qui a difendere, però come vice sindaco mi sembra opportuno farlo, cioè definire, se non erro, un genocidio della cultura a Foligno. Guardi, le posso assicurare che oggi abbiamo inaugurato la mostra di Milano, non è morto nessuno, non ci sono stati nessun ferito e sinceramente da quello che ho visto la gente era entusiasta. E con come ha brillantemente esaltato la consigliera Flagello, addirittura senza correre alcun pericolo, tutti i cittadini possono venire a ammirare Milò e Palazzo Trinci e tante altre bellezze della nostra città. Gratuitamente mi suggerisce giustamente l'assessore al turismo. Grosse difficoltà dal punto di vista né logistico, ripeto, né di sicurezza, nella visione della mostra non ci sono state. È pur vero che la mostra ufficialmente aprirà domani, quindi non mi permetto neanche di suggerire al sindaco di mettere vigilantes perché possano essere di supporto per aggressioni fantomatiche in una mostra che io, per quanto ho potuto vedere, è di assoluta e totale tranquillità. Altre questioni, che la città mi sembra che stia vivendo un momento esaltante del Natale con una vivibilità estremamente interessante, ci accingiamo a festeggiare il Capodanno, che da quello che so io risultano. C'è un problema effettivamente che tantissimi ristoranti sono pieni, adesso avevo alcuni amici da Perugia che mi chiedevano di venire e obiettivamente sì, ho la difficoltà di inviarli in qualche ristorante perché sono tutti pieni. Quindi tutte queste, ovviamente ognuno ha la sua visione, ci mancherebbe altro, e indubbiamente la campagna elettorale che incombe si cerca di distruggere, però cioè bisogna anche fare accuse credibili. Io ho fatto l'opposizione e indubbiamente evidenziavo molto spesso le questioni che andavano alla maggioranza, però onestamente neanche il sindaco che ha preceduto l'attuale sindaco Zuccarini, chi l'ha preceduto, e neanche l'assessore che ha preceduto, l'assessore Barili, non mi sono mai pensato che avessero inscenato situazioni di genocidio della cultura. Sicuramente criticavo che poteva essere fatto meglio, ma cioè, da qui dire certe frasi, secondo me, bisogna anche pensarle, no? Cioè, ci può essere una cultura che non è della sua stessa linea di pensiero, che va in una direzione di pensiero in qualche modo che evidenzia tantissime situazioni. Si può scegliere Miró piuttosto che un altro pittore, sicuramente può essere contestabile. Contestare Miró sinceramente diventa difficile, però ognuno ha le sue idee. Però da qui a pensare che c'è una situazione di degrado e di non percezioni di come stanno effettivamente le cose, effettivamente mi sembra davvero troppo, soprattutto in un momento di riflessione quale può essere quello del accingersi a una campagna elettorale e a Natale, che sicuramente è un momento di riflessione per tutti. Credo che determinate parole e determinate riflessioni possano in qualche modo essere più ponderate. Grazie.
Allora, procediamo con la dichiarazione di voto relativa al punto numero 4, addizionale comunale all'IRPEF anno 2024, conferma dell'aliquota in vigore nell'anno 2023. Se ci sono richieste di intervento riguardante le dichiarazioni di voto, è possibile prenotarsi, altrimenti procediamo con la votazione del punto 4 e la relativa immediata eseguibilità. Allora, non ho richieste, quindi apriamo la votazione sul punto numero 4. Manca il consigliere De Felicis, consigliere Lini, Patriarchi e Marotta. Grazie al consigliere Bolli. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli. Il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Barbetti, Fantauzzi, Gammarota Silvestri, Patriarchi e Marotta. Procediamo quindi ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità del punto numero 4. Mancano i consiglieri Bortoletti, Di Nicola, Flagello e Malaridotto. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità. Parere favorevole da parte di 14 consiglieri, voto contrario da parte di 6 consiglieri: Silvestri, Marotta, Barbetti, Fantauzzi, Patriarchi e Gammarota. Procediamo ora quindi con le dichiarazioni di voto riguardanti l'emendamento che è stato presentato. Colleghi, per favore, silenzio da parte dell'assessore Golinelli nella fase dell'esposizione. Non ho richieste di intervento riguardo le dichiarazioni di voto sull'emendamento, quindi apriamo la votazione sull'emendamento relativo al punto numero 5, cioè l'imposta municipale propria. Apriamo la votazione, grazie. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'emendamento che è approvato con 14 voti favorevoli e il voto contrario di 6 consiglieri: Barbetti, Silvestri, Marotta, Gammarota, Patriarchi e Fantauzzi. Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto riguardante il punto numero 5 emendato, cioè l'imposta municipale propria, IMU. Se ci sono chiese di intervento, non ci sono, quindi apriamo la votazione riguardante il punto 5. Do lettura dell'esito della votazione riguardo il punto numero 5 che è stato emendato precedentemente. Il punto è approvato con 14 voti favorevoli, il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Gammarota, Silvestri, Patriarchi, Marotta, Barbetti, Fantauzzi. Procediamo ora quindi con il voto sull'immediata eseguibilità del punto numero 5. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità sul testo emendato del punto numero 5, che ha parere favorevole da parte del Consiglio con 14 voti favorevoli, il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Marotta, Patriarchi, Fantauzzi, Barbetti, Silvestri, Gammarota. Allora, ora procediamo con le dichiarazioni di voto riguardante il punto numero 6, documento unico di programmazione DUP 2024-2026. Non ho richieste di intervento, quindi apriamo la votazione. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli, il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Marotta, Gammarota, Barbetti, Patriarchi, Fantauzzi e Silvestri. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità del punto in oggetto. Manca il consigliere Malaridotto. Anche riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole da parte del Consiglio con 14 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Barbetti, Marotta, Patriarchi, Fantauzzi, Gammarota e Silvestri. Procediamo quindi ora con il punto numero 7, con le dichiarazioni di voto, approvazione bilancio di previsione 2024-2026. Do la parola al consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente la dichiarazione di voto riguarda tutti i punti che riguardano un po' la parte del bilancio e poi perché sono stato anche sollecitato da un intervento che sentivo intriso anche di forte ironia, diciamo, e così mi induceva alcune riflessioni, tipo quelle sulla sicurezza che anch'io ho trattato nel mio intervento, che ho detto che questa amministrazione è stata particolarmente sfortunata da questo punto di vista, però poi mi ha indotto anche alla risposta, dice, ma se usciamo da qui stasera tutti dovremmo riuscire a tornare a casa tranquillamente, esattamente come succedeva 5, 6, 7, 8 anni fa, non c'è. E da qui ci aspettavamo magari delle robe molto più altisonanti, diciamo, rispetto a quelli che sono stati i proclami. Per quanto riguarda invece sulla, come dire, quella mi ha fatto un po' ricordare, devo essere sincero, un noto politico italiano recente, che i ristoranti sono tutti pieni, e allora con la stessa ironia mi è venuto da pensare, è per questo che portiamo un camper in piazza, così qualcuno si attrezza anche col posto, visto che i ristoranti sono pieni. Eh sì, certo, è ironia, certo. Questo per dire, a ironia si risponde che non è ironia, e credo che sia anche un fatto di non mancanza di rispetto. A questo, oltre a tutte le motivazioni che ho dato in fase di intervento e di replica, aggiungo solamente che noi esprimeremo voto contrario. Grazie.
Allora procediamo quindi con dichiarazione di voto, consigliere Cammarota, prego.
Grazie Presidente, volevo innanzitutto scusarmi anche per aver alzato un po' i toni nell'intervento precedente, ma era comunque segno di stanchezza, come ho ribadito, per essere continuamente, da diverso tempo, essere sempre interrotti.
Silenzio, per favore.
Durante i nostri interventi, come abbiamo anche discusso nell'ultima controllo e garanzia e conferenza dei capigruppo. Detto questo, mi aspettavo, al di là dell'ironia, a me piace pure, simpatico il vice sindaco quando fa questi interventi con la sua aplomb, la sua calma, l'avrei ascoltato anche altri minuti, insomma, sul serio lo dico. Però quello che dispiace, proprio da consigliere comunale, rappresentante dei cittadini, da cittadino, è proprio la pochezza politica. Cioè io avrei utilizzato quei minuti, vice sindaco, per argomentare, visto che le cose sono tante, politicamente, tutti questi numeri che noi leggiamo dalle commissioni ai consigli comunali per 4 anni e mezzo, numeri su numeri, approccio ragionieristico del nostro bilancio e mai una motivazione politica forte di quello che state facendo, di come avete preso la città, di quello che state facendo e di come la sognate da qui in avanti. Ecco, avrei utilizzato, diciamo, quei minuti sì con ironia, ma dando un maggior peso, un maggior contenuto sicuramente al suo intervento. Questo comunque è la dimostrazione del vuoto che sottolineiamo più volte ormai da tempo della politica di questa amministrazione nei confronti della città, e il voto non può assolutamente che essere negativo.
Consigliera Flagello, prego.
Grazie Presidente. Io dico che rispondere a tanta maleducazione e a tanta mancanza di rispetto con ironia non può che essere il modo migliore per rispondere. E se questi interventi che mi hanno preceduto da parte degli scranni di alcuni degli scranni della minoranza sono interventi politici, ben vengano. Vedo che c'è tensione in vista del prossimo giugno e quindi ci si perde anche un attimo nel trascendere in situazioni di maleducazione e mancanza di rispetto, come ripeto. Annuncio il nostro voto assolutamente favorevole di tutto il gruppo Forza Italia per questi 4 punti all'ordine del giorno e ringrazio ancora l'amministrazione e la dottoressa Ugolinelli e gli uffici preposti. Grazie.
Do la parola al consigliere Patriarchi in dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Ma io, ironia per ironia, visto che siamo sull'ironia, farei ascoltare magari gli interventi di qualche attuale esponente della Giunta quando faceva opposizione. Mi ricordo gli interventi sulla sicurezza dell'allora consigliere Meloni e forse ancora prima dell'allora consigliere Cesaro, batti beccammo anche sul fatto che Foligno, il centro storico, era una città morta qualche anno fa. Ricorderei i toni della campagna elettorale, dove si parlava di sicurezza, veniva dipinta Foligno come sembrava quasi il Bronx, ma non da noi, che diciamo che Foligno è una città mediamente sicura, ma da chi poi quasi cinque anni fa ha vinto le elezioni. Quindi ascoltare interventi come quello del vice sindaco, no, io ho un'abitudine del passato, abbia pazienza, abbiamo fatto tanti anni di consiglio comunale insieme che ancora questo non parlavo del futuro ma mi riferivo al passato, quindi chiedo scusa. Diciamo, ascoltare questi interventi, diciamo, sembrano un po' contraddittori, no? con i toni della campagna elettorale, con i toni appunto soprattutto con cui avete vinto le elezioni 4 anni e mezzo fa. Quindi, diciamo, sentire dipingere Foligno come una città mediamente sicura, diciamo che mi trova d'accordo, ma questo non è un problema, cioè diciamo non è una situazione di oggi, è una situazione che viene da molti anni fa. E invece i fenomeni che ci sono stati, che ha ricordato prima il consigliere Fantauzzi, e quelli che ci sono stati in queste ultime settimane, sono dei fenomeni preoccupanti, e credo che chi abbia fatto della campagna elettorale basata sulla sicurezza, appunto la sicurezza come un cavallo di battaglia, credo che mi sarei aspettato toni, diciamo, decisamente diversi, molto più allarmati e molto più fattivi su quello che potrebbe, diciamo, questa amministrazione insieme alle forze dell'ordine fare per migliorare la sicurezza di questa città, perché in questi anni credo che, diciamo, a Foligno complessivamente non si viva male, ma non perché in questi ultimi 4 anni sia migliorata particolarmente, io credo che sia un po' peggiorata la qualità della vita, se si pensa alla sicurezza, se si pensa ai rifiuti, se si pensa diciamo, alla sanità. Ci sono una serie di cose che hanno fatto notevolmente peggiorare la qualità della vita in questa città, in questa regione. Quindi vedere un bilancio di questo genere che non ha prospettive, sentire anche dagli interventi dell'amministrazione comunale nessuna prospettiva rispetto a questa città, solo quella di aver cambiato volto a Foligno perché sono stati fatti, diciamo, interventi di manutenzione straordinaria, forse in parte straordinaria, forse in parte no, accendendo dei mutui che preoccupano francamente, perché se non ho capito male siamo arrivati a circa 7 milioni di euro di mutui, insomma sono un indebitamento molto sostanzioso per una città come Foligno, diciamo questo preoccupa molto per il futuro e per il bilancio futuro, perché capiamo, come dire, l'avvicinarsi della campagna elettorale, però insomma c'è anche un limite a questo. Chiudo facendo un passaggio sulla cultura, rispondendo anche al vice sindaco. Credo che questa mostra sia una mostra, come dire, meritoria, che mi ha anche meravigliato, devo dire la verità, che chiaramente il Comune di Foligno è un promotore, ma ci sarà insomma stato Coop Culture, la Regione, eccetera. Però il ragionamento che faceva il consigliere Cammarota è un altro, perché la cultura c'è una parte, diciamo, di eventi, di grandi e medi eventi come questo, e su questo va dato atto, ma la cultura è anche fatta di una serie di, come dire, attività, di associazioni, di persone che si sono date da fare negli anni, soprattutto anche giovani, che hanno creato eventi culturali, ma non solo per l'evento culturale in sé, ma per, come dire, che hanno creato un patrimonio nella città associativo e di crescita culturale e anche sociale. E credo che se da questo punto di vista, diciamo, il lato evento è meritorio, da quell'altra credo che in questi anni è vero che molte associazioni, molti eventi che a Foligno erano cresciuti negli anni e che grazie all'attività di tante persone, tanti giovani hanno fatto crescere la vita culturale e sociale di questa città, creando anche eventi che si sono proiettati nel panorama italiano e anche europeo. Penso a Density, penso a Young Jazz, penso a suo tempo Umbria World Fest, insomma una serie di eventi che in questi 4 anni, ma insomma ho citato i principali, ma poi appunto c'è tutto un tessuto associativo e culturale che ha sofferto molto in questi 4 anni, e credo che il consigliere Cammarosi riferiva a questo, non tanto diciamo al singolo evento. Quindi è un problema più di fondo, più profondo, che, come dire, che ha a che fare con la crescita culturale e la crescita sociale della nostra città. Quindi per questo, diciamo, per questi motivi e molti altri voteremo contrari a questa pratica. Grazie.
Apriamo quindi la votazione sul punto numero 7. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Marotta, Silvestri, Fantauzzi, Cammarota, Patriarchi e Barbetti. Procediamo quindi ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il consigliere Cammarota. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità. 14 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Marotta, Fantauzzi, Silvestri, Barbetti, Patriarchi e Cammarota. Procediamo quindi ora con il punto numero 8, il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20, decreto legislativo 175 del 2016, anno 2023. Do la parola per l'esposizione alla dirigente Marchi.
Presidente, allora, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è previsto alla data del 31 dicembre 2022. Le variazioni rispetto ai precedenti piani prevede l'inserimento della società Punto Zero, la quale è nata dalla fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl e poi ha cambiato nome a partire dall'1 gennaio 2022. L'altra modifica riguarda la costituzione in data 23 ottobre 2022 della Vureti Gas e infine VUS GPL SPA, che è stata messa ad l'assemblea di VUS GPL, ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ponendola in liquidazione in data 29 giugno 2023. E in sostanza quindi il piano di razionalizzazione prevede la cessione, appunto le quote di Connesi sono state cedute e poi la VUS GPL è stata messa in liquidazione. Inoltre la novità rispetto ai precedenti anni è l'inserimento della relazione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 che prevede la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dalle società partecipate, che deve essere allegato appunto alla ricognizione. E ho finito.
Apriamo quindi la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non registro richieste. Apriamo la fase delle repliche. Non ho richieste. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho richieste. Apriamo quindi la votazione. Grazie. Mancano i consiglieri Malaridotto, Flagello. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 13 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Patriarchi, Gammarota, Marotta, Barbetti, Fantauzzi, Silvestri. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Do lettura dell'esito della votazione, dell'immediata eseguibilità. 13 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 6 consiglieri: Barbetti, Marotta, Gammarota, Silvestri, Fantauzzi, Patriarchi. Procediamo quindi ora con il punto numero 9, monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali previste dall'articolo 88 del regolamento regionale numero 2 del 2015, approvazione variante al regolamento comunale approvato con atto di consiglio comunale numero 6 del 23 febbraio 2016, recante monetizzazioni territoriali funzionali. Do la parola alla dirigente Conti.
Buonasera. Allora, come dicevamo, questa è la modifica al regolamento comunale monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali approvato con delibera di consiglio numero 6 del 23 febbraio 2016. La pratica è già stata ampiamente discussa durante la seconda commissione consigliare. E diciamo quali sono i punti fondamentali. Allora, diciamo, prima dell'entrata in vigore di questo regolamento nel 2016 era prevista la possibilità di monetizzare dal PRG 97, di monetizzare la mancata realizzazione, diciamo, delle dotazioni territoriali e funzionali soltanto per alcune zone del piano regolatore generale che classificate come centro storico, PCS, aggregati storici, aggregati antichi o di interesse architettonico e ambientale e negli altri casi soltanto per piccole superfici inferiori ai 24 metri quadrati. Allora, con la possibilità di diciamo con l'adozione del regolamento comunale di cui abbiamo parlato è stato possibile estenderlo, diciamo, anche ad altre aree. E questo regolamento è stato fatto dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale numero 2 del 2015. Regolamento dalle norme di attuazione in materia di edilizia ed urbanistica. Allora, in particolare, quindi dicevamo, che cosa, la modifica principale è quella dell'articolo 16 che viene introdotto e che riguarda tutte quelle aree che prima diciamo dell'entrata in vigore del regolamento erano già soggette ad un atto pubblico, diciamo di un atto d'obbligo. Quindi noi che cosa prevediamo? Che qualora l'istanza di monetizzazione riguardi standard urbanistici riferiti in data antecedente all'1/1/2016, appunto che risultino gravati da uso pubblico a seguito di sottoscrizione di un atto pubblico presenti in qualsiasi zonizzazione individuata dal PRG, il corrispettivo dovuto per la monetizzazione è determinato nella misura onnicomprensivo di 37,50 euro al metro quadro. E l'istanza chiaramente dovrà essere sottoposta al parere della Giunta Comunale, che si esprimerà solo dopo che gli uffici tecnici dell'ente abbiano dato un parere positivo e soprattutto quando si riscontrino delle fattispecie specifiche o la mancanza o la non idonea accessibilità dalla viabilità pubblica principale e da spazi pubblici. Allora, le altre modifiche del regolamento sono di piccola entità, in particolare viene stato specificato, diciamo, per tutti i punti che prima di sottoporre, diciamo, l'istanza di monetizzazione al parere della Giunta Comunale, questa debba essere prima esaminata dagli uffici tecnici dell'ente per verificare che ricorrano le condizioni. Un altro aspetto che è stato, diciamo, normato più puntualmente riguarda la possibilità di rateizzazioni. Allora, fino a 3.000 euro non è prevista la rateizzazione.
Silenzio, per favore.
Da 3.000 euro a 50.000 euro c'è la possibilità di rateizzare in tre rate, queste per tutte le fattispecie, sia per la stipula di una convenzione urbanistica, sia nel caso di permessi a costruire, sia nel caso di segnalazioni certificate di inizio attività. E quindi un terzo viene pagato alla stipula, un terzo entro un anno dalla data della stipula e il restante terzo entro due anni dalla data della stipula. Per gli importi da rateizzare superiori a 50.000 euro, e il corrispettivo invece può essere, e questa, diciamo, è la precisazione, diciamo, più importante dal punto di vista delle rateizzazioni, può essere versato in sei rate. E quindi questo sempre nelle tre fattispecie, stipula di convenzione urbanistica, permesso a costruire o comunque SCIA, quindi un terzo nei casi di stipula della convenzione o comunque nel caso del rilascio del titolo, la prima rata nel caso di permesso a costruire. Le altre parti, quindi sempre di un sesto, entro un anno, entro due anni, entro tre anni.
Silenzio, per favore.
Entro quattro anni, entro cinque anni, diciamo, dall'efficacia del titolo. Queste sono sostanzialmente le modifiche principali. E rimaniamo a disposizione se c'è necessità di qualche ulteriore chiarimento.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Non ho richieste, apro la fase delle repliche, apro la fase delle dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 12 voti favorevoli e voto contrario da parte di 6 consiglieri: Barbetti, Fantauzzi, Gammarota, Marotta, Patriarchi e Silvestri. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Do lettura dell'esito della votazione riguardo immediata eseguibilità: 12 voti favorevoli, 6 votanti contrari. Barbetti, Gammarota, Fantauzzi, Marotta, Patriarchi e Silvestri. Procediamo ora con il punto numero 10, distretto del Cibo Valle Umbra Sud, adesione del Comune di Foligno, approvazione statuto. Do la parola all'assessore Giuliani.
Grazie Presidente. Con questa pratica, che è stata già ampiamente approfondita in seconda commissione, grazie anche alla presenza del dottor Davide Fongoli, che è il direttore del GAL Valle Umbra Sibillini, si propone al Consiglio Comunale, quindi al Comune di Foligno, di aderire all'Associazione Distretti del Cibo. I distretti del cibo sono stati istituiti con la legge 205 del 27 dicembre 2017 e costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l'agricoltura, per l'agroalimentare italiano. Nascono infatti per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso. Si tratta quindi di uno strumento strategico mirato a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale. I distretti hanno come obiettivo anche la sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare. Altro scopo fondamentale è la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. Il modello dei distretti del cibo è finalizzato inoltre a ridare slancio alle esperienze dei distretti rurali già presenti sul territorio nazionale, così come a incentivare la necessità di nuove realtà attraverso la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati. La Regione Umbria ha recepito la normativa nazionale volta al riconoscimento dei distretti del cibo e ha approvato la manifestazione di interesse per il riconoscimento appunto dei distretti del cibo. Attraverso i distretti del cibo la Regione si è posta quindi l'obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso appunto le attività agricole ed agroalimentari. In data 24 marzo 2023 è stata costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata appunto Distretti del Cibo Valle Umbra Sud, con sede in Foligno, in via Monte Acuto numero 49, per tramite del soggetto proponente che per il nostro comprensorio è appunto il GAL Valle Umbra Sibillini. Ecco perché durante appunto l'approfondimento in seconda commissione è stato presente con noi il dottor Fongoli, che ha avuto diciamo modo di poter approfondire quelli che sono tutti gli obiettivi che si pone appunto questa associazione. Tra i documenti presenti all'interno della pratica c'è anche lo statuto appunto dei distretti, che vi vado ad elencare alcuni punti salienti. L'associazione quindi, come dicevo, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa. Le finalità dell'associazione sono, faccio un elenco diciamo, ma l'elenco non è esaustivo, insomma non va inteso come limitativo, vi elencherò alcuni punti. Valorizzare le produzioni di qualità agricole, agroalimentari, artigianali e della piccola industria, coerenti con le caratteristiche ambientali e del paesaggio, che hanno un ruolo rilevante nell'economia locale per vocazione naturale, culturale e tradizione. Valorizzare l'identità storica e paesaggistica che caratterizza il territorio, promuovere le attività e le funzioni proprie dell'agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di tutela e rispetto dell'ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria agroalimentare e delle altre attività produttive locali. Operare come raccordo tra il mondo della ricerca nel settore agroalimentare ed agroalimentare e i soggetti potenziali utilizzatori dei risultati di tale ricerca per creare scambi virtuosi di esperienze e conoscenze, favorire le condizioni per una progressiva ed equilibrata penetrazione di innovativi processi agroalimentari ed agroalimentari, organizzare eventi a carattere sia scientifico che divulgativo e fornire ai partecipanti del distretto gli strumenti per poter realizzare dei progetti che possano ottenere finanziamenti europei, statali e o regionali. L'istituzione dei distretti del cibo è un obiettivo che la Regione Umbria ha perseguito con determinazione, in quanto rappresentano una preziosa opportunità di sviluppo dei territori ed un valido strumento introdotto appunto dalla legge di bilancio del 2017, ma fin qui diciamo era stato quasi ignorato dalla precedente giunta regionale e che porta in dote risorse e valore aggiunto. I distretti del cibo permetteranno di esaltare l'identità e la qualità dell'Umbria e delle sue eccellenze agroalimentari e la neonata Associazione Distretti del Cibo della Valle Umbria Sud ha ottenuto già il riconoscimento della Regione Umbria e è stata già inserita nell'elenco del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che ad oggi conta 204 distretti. Io ho terminato, rimango a disposizione.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. Sì, il mio intervento è volto a capire un po' meglio, nel senso chiaramente leggendo e ascoltando anche adesso la relazione dell'assessore, e qui c'è di tutto e di più, nel senso. Però vorrei capire le finalità di queste azioni, perché ripeto, sicuramente sono certamente azioni positive, ma ci sta praticamente di tutto. Per esempio, la prima domanda che mi viene, verrà creato un logo, un brand, un qualcosa che in qualche modo identifica i prodotti o le aziende che aderiscono a questa cosa? Prima domanda. Seconda, aderire a questo distretto comporta una sorta di certificazione preventiva da parte di chi ovviamente richiede ad aderire e poi ovviamente successiva per verificare nel tempo come si fa normalmente normalmente in questi casi, se ho capito bene, per vedere se mantiene le caratteristiche e le peculiarità per restare dentro, cioè, e quindi capire bene fondamentalmente al di là degli obiettivi di carattere generale che però restano un po' effettivamente un po' larghi, diciamo, capire gli obiettivi veri come ricaduta sul territorio, sui prodotti del territorio e sulle aziende del territorio, e se per esempio riguarda solo le aziende o magari anche il piccolo produttore locale. Mi veniva in mente, visto che si parla di distretto del cibo, che noi abbiamo un'eccellenza nella nostra, ce l'abbiamo diverse, ma un'eccellenza nel nostro territorio che purtroppo è molto limitata, ma il fagiolo di cave, che è un prodotto veramente di eccellenza, ecco, per esempio, questo potrebbe essere un prodotto che entra in questo contesto e eventualmente in quel modo, cioè capire gli obiettivi, quelli veramente, passatemi il termine, terra terra, per capire la reale utilità di questa cosa. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento, questa fase del dibattito, consigliere Gammarota, prego.
Grazie Presidente. Allora, il tema è di assoluto interesse nel nostro paese come nella nostra regione, nei nostri territori, perché sappiamo che stiamo parlando, come dire, del nostro oro, cioè delle nostre eccellenze, e sappiamo come questo paese è ricco, essendo un paese affacciato sul Mediterraneo, quindi per questioni climatiche, ma anche per suolo, ma anche per dedizione di un popolo
che ha mantenuto, diciamo, le tradizioni che interessavano appunto prodotti come quelli della filiera agroalimentare. Sinceramente non ha aiutato nel nostro paese l'essere stato appunto una terra dei mille comuni, dei mille migliaia di campanili, perché anche gli stessi prodotti hanno seguito, come dire, il campanile stesso, spesso e volentieri. Soltanto alcune, chiamiamole così, eccezioni hanno fatto sì che alcuni territori abbiano potuto portare dei marchi e dei brand a livello internazionale. Penso al Tuscany, nella Toscana appunto, penso al Prosecco in Val d'Obbiadene, come penso anche al Grana Padano in Emilia Romagna. Sono purtroppo delle eccezioni, quando invece noi, se avessimo compreso che l'unione fa la forza e che il modello consorzio, no, poteva appunto aiutare i nostri prodotti a crescere in termini di qualità localmente, ma in termini anche di quantità e distribuzione globalmente. Questo non è stato possibile. Se pensiamo poi al tema, come anche il presidente o direttore del GAL ci ha spiegato in commissione, il tutto nei nostri territori viene portato avanti, soprattutto viene tirato, tra virgolette, dal sistema, dal settore del vino e dell'olio. E se pensiamo che quello del vino, in particolar modo, che conosco di più, è indietro anni luce, almeno 30-40 anni, dalla vicina Toscana, che con il consorzio del Chianti, della zona della Val d'Orcia, della Val Pesa, eccetera, è riuscita appunto a brandizzare e a far conoscere i propri prodotti a livello internazionale, penso che stiamo molto indietro. Ora, in commissione avevo dichiarato un'astensione positiva, però, e qui anticipo anche un po' le dichiarazioni di voto, sarà anche qui un'astensione. Perché? Perché io credo che il percorso imboccato sia anche giusto, però non vorrei che lo strumento sia più avanti della realtà, nel senso che la realtà è quello di far capire, di introiettare, di lavorare, e le istituzioni questo possono farlo attraverso tavoli di concertazione e quant'altro, tutti i soggetti in campo, dai produttori anche dalle associazioni di categoria dei produttori stessi, a far capire l'importanza di questo percorso, perché se ciò non viene fatto di base rischiamo di mettere l'ulteriore carrozzone, ovvero l'ulteriore strumento su un qualcosa che ancora non è pronto. Cioè non possiamo immaginare che cresce un prodotto se in un certo senso non si semina. Ecco, questo voglio dire. Quindi rimaniamo, diciamo, e attenzioniamo anche in futuro il percorso che stiamo discutendo oggi, pronti anche a rimangiare le parole e anche il voto che daremo sulla pratica, però ad oggi la situazione è questa, e su questa insomma ci sarà un voto di astensione.
Allora, non ho altre richieste, quindi possiamo procedere con la fase delle repliche, se non c'è da parte della giunta. Ok, allora do la parola all'assessore Giuliani in fase di dibattito.
Sì, grazie. Allora, rispondo al consigliere Fantauzzi, che chiedeva chi può aderire al distretto del cibo. Devo dire che in commissione il dottor Fongoli ha fatto veramente un approfondimento davvero chiaro. Non credo che per il Movimento 5 Stelle c'era nessuno, non ricordo sinceramente, ma credo che non ci fosse nessuno quel giorno in commissione. La seconda commissione. Guarda, peccato, perché mi è dispiaciuto anche che purtroppo il dottor Fongoli oggi non è potuto essere presente, perché proprio il nostro regolamento non lo consente, perché sarebbe stata veramente una bellissima opportunità non solo per i consiglieri naturalmente, ma anche per tutte le persone che ci seguono da casa, perché chi può aderire al distretto sono veramente numerosi soggetti, e allegata alla pratica comunque all'interno dello statuto viene indicato al titolo 3 quali sono i soci, insomma, che possono, coloro che possono aderire. Lo leggo così per rispondere. Allora, possono aderire l'associazione, organizzazioni di rappresentanza agricole, agroindustriali, dell'artigianato e del commercio, organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della regolamentazione comunitaria con sede legale in Umbria, consorzi di tutela riconosciuti, imprese agricole singole ed associate iscritte alla CIA, imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, operatori connessi al settore turistico, enti locali, enti di ricerca, università, enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, eccetera. Comunque allegato alla pratica trova tutto lo statuto, dove appunto è specificato quali sono tutti coloro che possono aderire, non solo, lo dico anche a beneficio non solo dei consiglieri ma anche di chi ci ascolta. Nel sito del GAL trovate delle slide che sono le stesse che sono state presentate in sede di seconda commissione, dove appunto viene approfondito anche tutto il lavoro che il distretto del cibo intende fare. Per rispondere invece al consigliere Gammarota, che parlava della Toscana, il consigliere Gammarota, all'elenco del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste troviamo l'elenco aggiornato dei distretti del cibo che sono già stati riconosciuti dal Ministero, e sono ben 204. Lei pensi, consigliere, che la Toscana, a partire già dal 2017, quindi da quando questo è stato in qualche modo riconosciuto, ha già costituito 43 distretti del cibo. In Umbria i primi due distretti sono stati istituiti solamente nel 2022, quindi sicuramente di lavoro ce n'è tanto da fare. Questo è un bel punto di partenza su cui l'amministrazione crede fortemente, perché siamo anche, come ho avuto modo di dire anche in commissione, no, alla vigilia appunto, no, della nuova programmazione, quella che sarà poi CSR, e comunque alla vigilia anche dell'uscita di nuovi finanziamenti anche nazionali, alcuni dei quali sembrerebbe proprio vadano proprio nella direzione di andare a finanziare proprio attività legate ai distretti del cibo. Quindi per noi l'ente proponente, come ho ricordato prima, per il nostro comprensorio è appunto il GAL, e quindi credo che come amministrazione non possiamo fare altro che aderire a questa associazione, appunto per non perdere questo strumento, sicuramente un'opportunità di sviluppo ulteriore per quello che è il nostro territorio e comunque quelle che sono le eccellenze agricole e agroalimentari che ci rappresentano poi in tutto il mondo, possiamo proprio dirlo. Ho terminato.
Apriamo la fase delle repliche. Immagino che il consigliere Fantauzzi mi abbia anticipato, visto che era intervenuto in fase di dibattito. Do la parola al consigliere Fantauzzi in fase di replica, prego.
Sì, in effetti, assessore, quella commissione lì è stata veramente, non è un modo di dire, l'unica commissione in 5 anni in cui non ha potuto partecipare né il sottoscritto né la mia collega, perché io ero impegnato in provincia e lei è per lavoro inderogabile, visto che insomma fa un lavoro piuttosto impegnativo. E quindi effettivamente, detto questo, adesso io l'ho letto velocemente lo statuto, siccome ho modo di e conosco anche l'attività del GAL, perché vi partecipo alle assemblee sempre come rappresentante della provincia, anche ieri c'è stata l'assemblea, e siccome il GAL gestisce anche fondi significativi di provenienza dai fondi europei, quindi di direzione regionale, ma di provenienza dai fondi europei, quindi chiaramente cercherò anche meglio di capire anche come si dà forma e sostanza a queste cose, e soprattutto, lo ribadisco, capire perfettamente l'obiettivo specifico Quindi diciamo che il giudizio che diamo noi è un giudizio, diciamo, sospeso, nel senso che con la riserva di approfondire ulteriormente la cosa che potrebbe essere effettivamente interessante, se gli viene dato, se gli vengono messe le gambe, diciamo, per camminare, e soprattutto se si fa con attenzione e con chiari obiettivi da raggiungere. Viceversa, se no rischia di diventare la solita enunciazione di principi che però lascia il tempo che trova. Detto questo, ovviamente diamo l'apertura di credito e ci asterremo su questa pratica.
Do la parola alla consigliera Flagello.
Grazie Presidente. No, infatti io volevo proprio brevemente ringraziare l'amministrazione e l'assessore Michela Giuliani per l'interessamento proprio per questo progetto, che lo ritengo veramente un punto, come diceva l'assessore, di partenza per un progetto veramente molto molto importante. E è stato sì discusso nella seconda commissione con il dottor Fongoli del GAL, ed è stato veramente un colloquio, quindi un dibattito e un'esposizione da parte del dottor Fongoli veramente molto molto interessante. E io ho fatto proprio una domanda anche ulteriore, perché per me era importante anche sapere se, oltre a promuovere il nostro territorio, un territorio di eccellenza, sia come proprio territorio, perché noi oltre alla pianura abbiamo una zona collinare, quindi una zona pedemontana appenninica veramente bellissima e piena di storia, di cultura, di tradizioni e di prodotti eccellenti. Quindi, oltre alla promozione di questo patrimonio importante che abbiamo, ho chiesto anche un discorso più basato sul economico, diciamo. E siccome ho poco tempo fa, insomma, ho partecipato a due incontri del CSR, che è il progetto proprio promosso dalla Regione Umbria e che era stato presentato dal vicepresidente Morroni, nelle varie zone, quindi in tutta l'Umbria e nelle varie nostre città. Io ho partecipato a quella di Foligno e a quella di Perugia proprio perché ritengo questo argomento veramente molto importante. E avevo chiesto se questo era anche un ulteriore strumento, proprio uno strumento per poter facilitare l'accesso ai fondi che sono stati messi a disposizione dal CSR, che sono tantissimi, sono oltre 500 milioni eccetera, che vanno dal 2023-2026, ma che effettivamente non è per tutti semplice potervi accedere. E quindi lui mi ha confermato che, oltre a questo, effettivamente anche questo è uno dei punti fondamentali di questo progetto distretto del cibo Valle Umbra Sud. Quindi io ringrazio e...
Do la parola al consigliere Cammarota.
Sì, brevemente, perché come ha sostenuto l'assessore, avalla un po' il ragionamento che facevo prima, quando dice che la Toscana addirittura dal 2017-2018 e ne ha aperti più di 40, quasi 50, proprio perché c'è un terreno fertile, proprio perché si è lavorato negli anni, le istituzioni lì hanno lavorato negli anni per partire dai consorzi, per partire, diciamo, a discutere, a partecipare con i produttori un'idea. E sono passati per i consorzi, poi per un brand, lavorando con il brand a livello nazionale e internazionale, e così anche nei vari luoghi che prima ricordavo come eccezioni. Io spero che a livello nazionale aiuti anche su questo. Sono assolutamente d'accordo con la proposta che a marzo scorso ha fatto il governo per proporre appunto la cucina italiana
come patrimonio, insomma, dell'UNESCO, penso che aiuti, spero che aiuti, come aiuti anche, diciamo, la seconda o terza generazione di agricoltori e produttori con una mente un pochino più aperta, perché ricordiamoci che noi, ecco il ritorno alla nostra Umbria, ai nostri territori, viviamo, diciamo, delle difficoltà. Pensiamo anche al consorzio del vino Sagrantino, a quante difficoltà ha incontrato negli anni, e dicevo prima, in ritardo almeno di 30-40 anni dai consorzi toscani. Oppure, come pensando, diciamo, al cibo, al prodotto, per citare, diciamo, i migliori, le eccellenze come i presidi Slow Food, pensiamo in Valnerina come lo zafferano di Cascia, la ricotta, la roveglia, che addirittura è un pisello che era conosciuto fin dal Neolitico. Ok, noi abbiamo queste eccellenze qua, ma non riusciamo a mettere insieme due produttori familiari che sono, come dire, vicini nella produzione, nella distribuzione di questo prodotto. Ecco, quindi quello che non so e quello che come dire, mi preoccupa è appunto conoscere, sapere se l'amministrazione ha lavorato, come dire, parlando, diciamo, amministrazione locale come anche quella regionale, soprattutto quella regionale, per preparare il campo a questi distretti del cibo, altrimenti, ripeto, possono essere i soliti strumenti che purtroppo servono a poco. Grazie.
Allora, non ho altre richieste di intervento, quindi, a meno che non voglia intervenire l'assessore, procediamo con le dichiarazioni di voto. Non ho richieste, sì, dichiarazione di voto la consigliera Di Nicola, prego.
Grazie Presidente. Il gruppo di Forza Italia anticipa il voto favorevole a questo punto dell'ordine del giorno. I distretti del cibo sono stati istituiti, come ci ha rappresentato l'assessore, con la legge di bilancio del 2017 ed era uno strumento fino ad allora ignorato. Costituiscono un valido ed innovativo strumento che porta in dote risorse e valore aggiunto. Sono espressione della nostra strategia di crescita che esalta l'identità e la qualità dell'Umbria. Fungono da trampolino di lancio per le imprese, ovviamente, e diciamo che quello che è importante è che con l'atto con cui si riconoscono i distretti del cibo, che sono stati fortemente voluti anche dalla nostra regione Umbria, si avvia un percorso importante per il sistema delle nostre imprese agricole e agroalimentari, che potranno avvalersi anche di contributi nazionali specifici messi a disposizione in particolare dal Ministero delle Politiche Agricole. Cioè, così organizzati sarà più facile intercettare anche dei finanziamenti, aspetto sicuramente non secondario. Come non sono secondari gli obiettivi che sono stati oggi illustrati dall'assessore e ben illustrati anche nella commissione. Pertanto ringraziamo l'assessore al turismo e gli uffici all'uopo dedicati per questa iniziativa e esprimiamo e confermiamo il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. Grazie.
Allora, non ho altre richieste di intervento. Apriamo la votazione. Grazie. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 5 consiglieri: Silvestri, Fantauzzi, Barbetti, Marotta, Cammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. mancano i consiglieri Flagello e Di Nicola. Do lettura dell'esito della votazione anche riguardo l'immediata eseguibilità, 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 5 consiglieri, Gammarota, Fantauzzi, Barbetti, Marotta e Silvestri. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta del Consiglio e vi auguro buone feste a tutti.